Allora, tra incerto e l'incerto, e partiamo subito con una provocazione. Sorgerà il sole domani? Cosa ne dite?
Speriamo.
Speriamo, no? Ma alle volte si dice, è certo come il fatto che domani sorgerà il sole, e quindi il fatto che il sole sorga sembra una cosa assodata, sembra una cosa certa, siamo pronti a scommetterci anche molto. Ma è effettivamente così? E questa domanda fu posta provocatoriamente da Laplace nel XVIII secolo, ma in realtà è molto più antica, nel senso che il timore che il sole non sorga è un timore atavico. E allora come hanno risposto gli uomini nel corso dei millenni a questa domanda? Beh, qualcuno dice la divinità della luce combatte con quella del buio e ogni volta l'esito è incerto, quindi c'era il timore ogni volta che il sole non sorgesse il giorno dopo, questo soprattutto presso i popoli dell'età della pietra, o anche c'era il timore che l'inverno non avesse mai fine, che il sole non riuscisse più a riscaldare il nostro mondo. Qualcun altro invece, un po' più baldassosamente, disse, ma non è che combattono proprio, il Dio Sole si alterna con la Dea Notte, quindi fanno un po' per uno, per cui non preoccupiamoci più di tanto. Ma bisogna magari sacrificare agli dèi perché facciano sorgere il Sole, non si sa mai. Se gli dèi sono scontenti del nostro comportamento, potrebbero non far sorgere il Sole domani mattina. Qualcuno invece cominciò a pensare che forse gli dèi hanno stabilito che il sole sorga ogni giorno, quindi non è qualcosa che loro decidono di volta in volta, è qualcosa che hanno stabilito una volta per tutte, e quindi possiamo stare abbastanza tranquilli che domani il sole sorga, perché tutto sommato gli dèi hanno deciso così, per il nostro bene, forse anche per il loro. Ma poi successivamente qualcuno ha cominciato a pensare che forse gli dèi non c'entravano così direttamente nel fatto che il sole dovesse sorgere l'indomani, e si cominciò a pensare che tutto quanto dovesse essere regolato da qualche legge di natura, alla quale perfino gli dèi dovevano sottostare, e quindi non era nel loro arbitrio far sorgere o non far sorgere il sole l'indomani, era qualcosa che era nell'ordine della natura stessa. Andando ancora più avanti, Newton arriva a dirci che il fatto che il sole sorga, alla fin fine è dovuto alla legge di gravitazione universale, alle leggi che regolano i moti dei corpi celesti, la Terra ruota intorno al proprio asse e orbita intorno al Sole, e quindi in base a questa legge, addirittura universale, possiamo essere certi che domani l'alba spunterà di nuovo. Volendo invece adottare una posizione un po' meno baldanzosa, qualcuno potrebbe dire, ma in fin dei conti in passato è sempre stato così, perché non dovrebbe sorgere l'indomani? Quindi sono disposto a scommettere sul fatto che il sole sorga l'indomani, semplicemente perché a memoria d'uomo è sempre stato così. Anzi, a dire il vero, possiamo ritrovare testimonianze sulla Terra del fatto che esseri viventi prima di noi hanno popolato questo pianeta e senza il sole la vita non sarebbe stata possibile. Quindi il sole sorge da milioni, anzi da miliardi di anni, e per cui perché non dovrebbe farlo l'indomani? Allora, come vedete qui abbiamo una gamma di possibili risposte, qualcuna magari ci sembra ingenua, qualcuna ci sembra oramai assolutamente fuori luogo, altre invece ci sembrano quelle più plausibili, quelle più interessanti. E allora vediamo un po' in effetti che cosa ci permette di dire o di prevedere con certezza alcuni fenomeni della natura e quanto invece c'è di incerto nei fenomeni naturali stessi e nelle leggi che noi pensiamo di aver trovato. Intanto, appunto, si ripete la domanda, la natura è prevedibile perché capite che avere una certezza vuol dire poter prevedere, cioè vedere prima che qualcosa avvenga. Se io non posso prevedere, allora non ho certezza sul domani. Ma il fatto che la natura sia prevedibile, o perlomeno in una certa misura lo sia, forse per la prima volta fu associato sempre a fenomeni di tipo celeste, no? Le fasi lunari, qui abbiamo la posizione del Sole nel corso dell'anno, qui abbiamo un'eclisse solare, tra l'altro un'immagine veramente molto bella. E nel corso dei secoli, ma in realtà poi già nell'antichità, c'erano alcuni popoli, o meglio alcune persone, alcuni sacerdoti o i primi filosofi che erano in grado di prevedere i fenomeni celesti, e alle volte questo non aveva soltanto una valenza puramente, come dire, accademica, legata alla conoscenza oppure a qualche rito religioso, era anche un fatto pratico, per esempio la possibilità di realizzare calendari, no? Qui abbiamo due bellissimi esempi di calendari, uno basato sulla luna e uno invece basato sulla luna e sul sole. Quello a destra è il famoso calendario Maya. Tra l'altro i Maya, penso che sia oramai noto a tutti, avevano sviluppato un calendario che prevedeva cicli di lunghissima durata, di alcune migliaia di anni. Quindi immaginate una civiltà che magari riteniamo, come dire, non troppo progredita, che si preoccupa addirittura di calendarizzare eventi che sarebbero accaduti da lì ad alcune migliaia di anni. Ma avevano queste cose anche, cioè il fatto di poter prevedere anche delle conseguenze ancora più concrete, per esempio presso gli antichi egizi il sorgere eliaco della stella Sirio segnava l'inizio delle piene del Nilo. E quindi non era soltanto un fatto di realizzare un calendario, era un fatto legato alla sopravvivenza stessa della civiltà egizia. Il sorgere eliaco, ecco qui vedete sotto c'è un'alba sul Nilo e invece più in alto c'è una simulazione di quello che è il sorgere eliaco di Sirio. Cosa vuol dire? Vuol dire che era il primo giorno dell'anno in cui la stella Sirio, che qua si vede come un puntino sulla destra indicato dalla freccia, era visibile prima dello spuntare del sole. Qui vedete il sole sta per sorgere e nei chiarori dell'alba si intravede la stella Sirio. Allora, questo segnava l'inizio delle piene annuali del Nilo. E per cui poter prevedere non solo il sorgere eliaco di Sirio, che poteva essere un fatto puramente astronomico, magari collegato anche a qualche culto religioso, ma poter prevedere le piene era un fatto fondamentale per gli antichi egizi. E dopo gli egizi arrivano i greci. I greci si rendono conto o cominciano a pensare che sia possibile indagare la natura attraverso la ragione, attraverso la razionalità. Nasce la physis, physis vuol dire letteralmente natura, da cui la fisica. E ci sono filosofi come Platone e Aristotele che scrivono non solo di politica o di sociologia o di filosofia etica, ma scrivono anche proprio della natura, di come vanno i fenomeni naturali, e costruiscono dei sistemi filosofici che resistono per centinaia e centinaia di anni. Per tutto il Medioevo sostanzialmente la filosofia aristotelica soprattutto, ma anche la filosofia di Platone, domina praticamente incontrastata nel settore dello studio dei fenomeni naturali. Ma tra i greci in particolare c'è una scuola conosciuta come la scuola degli atomisti che si spinge un po' più a fondo nell'indagine della natura e cerca di comprendere i fenomeni naturali supponendo che la materia stessa, tutto ciò che ci circonda e la nostra stessa sostanza, ciò di cui sono fatti i nostri corpi, sia costituita da particelle indivisibili, atoma, somata. Letteralmente proprio vuol dire corpi indivisibili. E Leucippo, nel V secolo a.C., è il primo che, almeno per quanto ne sappiamo, che nella scuola greca avanza questa ipotesi. Vedremo poi nella prossima conferenza che anche presso altre civiltà nasce una scuola atomistica nell'antichità. Però in questo caso a noi interessa focalizzare l'attenzione non tanto, o perlomeno non solo, sul fatto che Leucippo immagina di poter spiegare la varietà dei fenomeni naturali attraverso questi corpuscoli indivisibili. Quello che ci interessa adesso osservare è che Leucippo a un certo punto dice: nulla avviene per caso, ma tutto per una ragione e una necessità. Quindi vuol dire che in sostanza deve essere possibile non solo comprendere ma anche prevedere i fenomeni naturali, perché se tutto avviene per una ragione e per una necessità, allora ecco che la natura non è più un capriccio degli dèi, non è più incomprensibile, ma diventa intelligibile, diventa anche prevedibile. Il suo allievo Democrito, che poi sostanzialmente raccoglierà un po' gran parte dei meriti che invece forse andrebbero a Leucippo, sviluppa le idee del suo maestro e Qui in sostanza dice, tutto ciò che esiste nell'universo è frutto del caso e della necessità. E vedete che allora qui entra in gioco la parola caso, ma non è in contrasto questo col fatto che tutto debba avere una ragione e che tutto debba essere in qualche modo prevedibile e preordinato? Vedremo che in effetti il caso gioca un suo ruolo importante nella teoria atomistica, perché l'idea era che questi atomi, queste particelle indistruttibili, indivisibili, che sono eterne, esistono da sempre e per sempre esisteranno, avevano un moto che era un moto sostanzialmente casuale. Era vero che i loro urti davano luogo alla formazione di corpi o alla disgregazione di corpi, ma di fatto il loro moto era un moto di tipo casuale. E infatti Leucippo stesso scrive: gli atomi sono soggetti a un movimento casuale e non preordinato e si muovono incessantemente con velocità grandissima. La scuola degli atomisti prosegue con Epicuro, che riprende anche qui le idee dei suoi predecessori e sviluppa proprio una filosofia della natura sostanzialmente di tipo atomistico. Introduce anche il concetto di vuoto, concetto che era aborrito da Aristotele, e lui dice in sostanza che per potersi muovere gli atomi hanno bisogno di uno spazio in cui farlo, questo spazio deve essere vuoto, altrimenti non ci sarebbe possibilità di movimento per gli atomi. E addirittura in uno scritto di Epicuro si può ritrovare una sorta di principio di inerzia antesignano, no? Nel senso che lui dice necessariamente gli atomi hanno la stessa velocità quando si muovono nel vuoto, senza incontrare alcuna resistenza. E quindi lui dice non c'è bisogno di qualche forza che li mantenga in moto. Gli atomi si muovono nel vuoto e continuano a muoversi finché non incontrano una resistenza, oppure finché non si urtano tra di loro. E nel mondo romano, Lucrezio, che traduce sostanzialmente Epicuro e che riporta gran parte della filosofia epicurea nel De Rerum Natura, riprende di fatto le idee atomistiche ed è forse l'ultimo degli atomisti. Sicuramente le sue non erano magari proprio idee originali, perché di fatto trae la maggior parte del materiale da Epicuro, però insomma lui porta questa teoria, questa visione della natura nel mondo romano. E infatti a un certo punto lui dice: se i germi primordiali con l'inclinarsi non determinano qualche inizio di movimento che infranga le leggi del fatto, così che da tempo infinito causa non sussegua a causa. E quindi c'è una stretta relazione di causa ed effetto. Ogni causa produce un effetto, il quale a sua volta è causa di qualcos'altro. Per cui è vero, i moti sono casuali, sono caotici, ma gli urti, le leggi che determinano gli urti sono preordinate, sono leggi rigorose, non sono leggi affidate al caso, sono leggi che producono un effetto data una certa causa. L'atomismo cadde in una sorta di oblio, nel senso che con l'affermarsi del cristianesimo poi le teorie atomistiche vennero abbandonate, di fatto la filosofia aristotelica e quella platonica dominarono la scena fino sostanzialmente all'umanesimo e al Rinascimento. Nel Rinascimento e successivamente al Rinascimento alcuni filosofi riprendono in esame la questione di cercare di comprendere la natura, cosa bisogna fare per comprendere la natura, e si sviluppa in particolare una scuola che sostiene che le leggi della natura si possono ricavare dall'esperienza. Naturalmente questo segna, come dire, il germe di origine della scienza moderna, per cui sostanzialmente noi possiamo conoscere la natura, ma possiamo conoscerla non in modo astratto, non filosofeggiando rinchiusi nella nostra stanza, ma possiamo conoscerla scendendo tra la natura e osservando la natura, facendo esperienza della natura. A questo però c'è un filosofo che pone una critica molto forte e lui dice: ma in realtà guardate che tutta questa certezza poi non c'è, perché voi vi basate sul fatto che una causa produca un certo effetto, ma chi vi assicura che sia effettivamente così? Ma cosa voleva dire esattamente Hume quando diceva che il concetto di causa ed effetto è un concetto illusorio? Ma facciamo un esperimento ideale molto semplice. Pensiamo di avere due biglie su un piano, quella rossa e quella verde, e lanciamo la biglia rossa in modo tale che urti la biglia verde. Quello che osserviamo è che la biglia verde si mette in moto, la biglia rossa si ferma. Allora, quello che siamo portati a concludere è che la causa è l'urto che avviene tra la biglia rossa e la biglia verde, l'effetto è il fatto che la biglia rossa si ferma e invece la biglia verde parte con una velocità che è uguale a quella che aveva la biglia rossa se le due masse sono identiche. Ma Hume a questo ragionamento opponeva un altro tipo di ragionamento. Lui diceva che in sostanza tutto quello che osserviamo è una coincidenza temporale di eventi, ma nessuno ci assicura che l'evento A sia necessariamente la causa dell'evento B, e quindi nessuno ci dice che l'urto della biglia rossa sia la causa che ha come effetto il moto della biglia verde. Tutto quello che possiamo dire è che abbiamo sempre osservato che avviene così, ma nulla ci dice che la prossima osservazione, al prossimo esperimento non avvenga diversamente. Beh, capite che smontare un ragionamento di questo tipo è molto difficile, perché per quante volte possiate aver osservato urti, e nulla vi garantisce che le cose vadano allo stesso modo la prossima volta. È anche vero che questo tipo di posizione è una posizione che non vi permette di costruire nessun tipo di regola, nessun tipo di legge. È poco pratica, se vogliamo. Beh, allora, ecco che di fatto gli empiristi continuarono a indagare la natura presupponendo che l'osservazione di alcuni fenomeni nascondesse una legge di causa ed effetto. Accanto agli empiristi si affaccia anche il cosiddetto razionalismo, il maestro è Cartesio, ma lui in sostanza diceva: guardate che secondo me la ragione umana è abbastanza potente da poter conoscere le leggi della natura. Sostanzialmente Cartesio privilegiava, per così dire, il ragionamento più che l'osservazione e l'esperienza. E anche qui lui pone dei forti dubbi sul fatto che l'esperienza possa insegnarci veramente qualcosa. Perlomeno bisogna stare molto attenti, perché se ricordate Cartesio è il maestro del dubbio, bisogna dubitare di tutto. E lui parte proprio dal dubbio per costruire il suo sistema filosofico, cioè dice: io non posso essere certo del fatto che i miei sensi non mi ingannino. Addirittura lui arriva a dire: io non posso nemmeno essere certo della matematica. Figuratevi un po', io insegno matematica, è proprio una cosa terribile a questo punto. Ma in effetti Cartesio cosa voleva dire? Voleva dire: guardate, bisogna muoversi veramente con attenzione prima di poter affermare di conoscere qualcosa con certezza. E allora lui trova, per così dire, la chiave risolutiva per potersi muovere da questa impasse dicendo: beh, posso dubitare di tutto, posso perfino dubitare che un qualche spirito maligno mi faccia credere che il teorema di Pitagora sia vero quando invece non lo è, ma non posso dubitare del fatto che io sto dubitando. E quindi se sto dubitando vuol dire che sto pensando, e se sto pensando allora esisto. E lui da qui parte per costruire poi il suo sistema filosofico. Per cui, vedete, il fatto di poter conoscere qualcosa con certezza non è poi una cosa così elementare, non è poi una cosa così semplice. Perlomeno già nel corso del Rinascimento e anche più tardi ci sono posizioni filosofiche molto diverse. Beh, ma torniamo al nostro metodo sperimentale. Beh, tutti noi riconosciamo che sostanzialmente l'ideatore del metodo sperimentale, perlomeno colui che più chiaramente di altri indica come procedere per arrivare a scoprire le leggi di natura, è Galileo. E Galileo, se vogliamo, da un certo punto di vista è un empirista in sostanza, perché lui dice: le leggi di natura devono ricavarsi dall'esperienza. Però che tipo di esperienza? Lui dice: guardate, non è che bisogna fare le cose così senza riflettere oppure senza tener conto di alcuni fattori, bisogna fare delle sensate esperienze, cioè le esperienze devono essere accompagnate dal ragionamento. Tanto per fare un esempio, Aristotele credeva che i corpi più pesanti cadessero più velocemente. E in effetti, se voi lasciate cadere un martello e una piuma, il martello indubitabilmente arriva al suolo prima, se li lasciate cadere nello stesso istante. Ma Galileo dice, guardate che voi trascurate una cosa, trascurate la resistenza dell'aria. Allora, per semplificare, voi dovete cominciare a chiedervi, ma che cosa accadrebbe se non ci fosse l'aria come impedimento alla caduta degli oggetti? E lui arriva a concludere che gli oggetti cadono tutti con la medesima accelerazione, cioè vuol dire che se lasciate cadere una piuma e un martello in assenza di aria, questi dovrebbero toccare il suolo allo stesso istante se sono lasciati andare nel medesimo momento. Beh, Galileo aveva ragione, nel senso che questa esperienza fu realizzata in maniera veramente plateale da un astronauta in una delle missioni Apollo, e sulla Luna l'astronauta lasciò cadere proprio un martello e una piuma contemporaneamente, questi toccarono il suolo lunare nello stesso istante. E quindi, insomma, quando Galileo diceva attenzione che sì, bisogna osservare la natura, ma bisogna osservarla con discernimento, perché altrimenti rischiate di non capire più nulla, anche perché la natura e i fenomeni naturali sono molto complessi e quindi dietro l'apparente caos in realtà si nasconde un ordine. Noi dobbiamo essere così bravi da scoprire, da portare alla luce quest'ordine. E di fatto, vabbè, lui dice sostanzialmente che la filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto dinanzi agli occhi, io dico l'universo, ma non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua, a conoscere i caratteri nei quali è scritto. Egli, questo libro, è scritto in lingua matematica, i caratteri sono triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola. Senza questi è un aggiungersi vanamente, è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto. E quindi, insomma, lui crede fermamente nel fatto che il libro della natura, l'universo, ha delle regole e che queste regole siano intelligibili a noi. E sono raggiungibili queste regole mediante la sensata esperienza. Beh, inutile dire che il metodo galileano immediatamente comincia a produrre i suoi frutti. E in particolare il testimone viene passato a Newton, che per una coincidenza nasce proprio nell'anno in cui muore Galileo. E tant'è che un poeta, Pope, scrisse, dopo la morte di Newton, «La natura e le leggi della natura giacevano nascoste nella notte. Dio disse che Newton sia, e luce fu». Quindi addirittura un elogio veramente sperticato nei confronti di Newton, ma insomma forse se lo meritava, anche perché capite che Newton non è solo l'inventore o comunque colui che enuncia la legge di gravitazione universale, sono innumerevoli gli studi che conduce Newton e sono innumerevoli le leggi, le ricerche, le osservazioni che lui fa riguardo alla natura e che in gran parte sono riassunte nei suoi principi a matematica. Ma qui siamo interessati ancora una volta al metodo più che alle scoperte in se stesse. E Newton sostanzialmente riprende il metodo galileano, lo affina se vogliamo. Lui dice in sostanza, per conoscere la natura bisogna procedere in due fasi. Una prima fase è una fase analitica, cioè noi dobbiamo osservare i fenomeni, quindi dobbiamo osservare gli effetti, e da questi effetti dobbiamo cercare di trarre delle conclusioni riguardo alle cause che producono questi effetti. Successivamente, una volta individuate le cause, potremo comprendere perché si producono certi effetti. Magari potremo addirittura prevedere nuovi effetti, oppure prevedere che cosa accadrà in futuro riguardo a un certo fenomeno naturale. Beh, inutile dire che questo portò a dei frutti enormi, perché appunto la scoperta della legge di gravitazione universale di fatto è dovuta in gran parte proprio all'applicazione di questo metodo. E Newton dice anche che però bisogna stare attenti quando si applica questo metodo, bisogna seguire alcune regole che possono essere riassunte in quattro punti fondamentali. Intanto non bisogna introdurre spiegazioni superflue. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che se una causa è sufficiente a spiegare più effetti, è inutile introdurre cause aggiuntive che magari non sono nemmeno di fatto riconducibili poi a uno stesso principio. Poi dice anche, se osservo fenomeni uguali, allora questi probabilmente hanno cause uguali. Inoltre, se riscontro qualità uguali in corpi diversi, vuol dire che queste qualità probabilmente sono universali. Cioè il fatto, per esempio, che tutti gli oggetti cadano verso il suolo e quindi siamo attratti dal centro della Terra, vuol dire che probabilmente questa è una legge di tipo universale, no? E infatti Newton da qui arriva a capire che la legge di gravitazione non vale soltanto qui sulla Terra, non vale solo tra la Terra e la Luna o tra la Terra e il Sole o nel Sistema Solare, ma addirittura si estende a tutto l'universo, no? Tant'è vero che in maniera forse un po' presuntuosa si chiama proprio legge di gravitazione universale, non si chiama legge di gravitazione della Terra, non si chiama legge di gravitazione del Sistema Solare oppure della nostra galassia. E tutto questo naturalmente è in contrasto in una certa misura con quello che diceva Aristotele, perché Aristotele diceva: guardate che un conto sono i fenomeni terrestri, un altro conto sono i fenomeni celesti. I fenomeni terrestri ubbidiscono a leggi diverse. Sulla Terra tutto è corruttibile, tutto cambia, tutto muta, il movimento dei fenomeni terrestri è un movimento di tipo rettilineo, mentre nello spazio, o meglio al di sopra della sfera celeste, vale la perfezione, i corpi sono incorruttibili, i movimenti sono quelli circolari. E quindi il fatto che Newton estende una legge a tutto l'universo è qualcosa di veramente rivoluzionario. E poi, come ultima cosa, lui dice che le proposizioni inferite per induzione devono essere ritenute vere fino a prova contraria. Questo è un punto fondamentale, perché c'è una differenza sostanziale tra il modo in cui procede un fisico e il modo in cui procede un matematico nella scoperta di nuovi fatti, di nuovi fenomeni, di nuove leggi. Un matematico procede per deduzione, dati alcuni postulati, deduce logicamente alcune conseguenze che sono i teoremi. Quindi il teorema di Pitagora è vero o è falso? Ma accettati i postulati della geometria euclidea, il teorema di Pitagora è vero. Non devo fare esperimenti, non devo disegnare centinaia o migliaia di triangoli per scoprire che è vero, perché con un ragionamento logico ho dedotto da quei postulati che il teorema è vero. E un fisico invece, almeno nella fase iniziale della sua indagine, procede diversamente, nel senso che lui osserva una serie di fenomeni, fa degli esperimenti e da lì cerca di ricavare una legge generale. Ma questa legge non è una legge che io posso dimostrare in senso matematico, così come dimostra il teorema di Pitagora. Quindi la legge di gravitazione di Newton non è dimostrata come è dimostrato il teorema di Pitagora. E questo, tra l'altro, è una cosa che fu ripresa secoli dopo da un filosofo della scienza, da un epistemologo, Popper, che introduce proprio un criterio per decidere se qualcosa è scientifico oppure no. E non è come molti magari potrebbero pensare, che una cosa è scientifica se è stata dimostrata. Assolutamente no, perché capite che per dimostrare la validità di una legge fisica dovrei fare infinite osservazioni, infiniti esperimenti. Questo non è possibile. E poi cosa può succedere in futuro? Non lo so. Allora lui dice: una teoria è scientifica se è falsificabile, cioè se esiste almeno un esperimento che è in grado di falsificare la teoria. Quindi nel momento in cui io dovessi osservare un oggetto che non risponde alla legge di gravitazione universale, allora potrei dover abbandonare la legge di gravitazione universale. Ecco, è chiaro che quando si scopre qualcosa del genere, un fenomeno di questo tipo, non è che immediatamente si abbandona una legge che magari per secoli ha funzionato benissimo, si cerca prima magari di trovare una nuova spiegazione. Tant'è vero che, per esempio, quando fu scoperto il pianeta Nettuno fu scoperto in base alle perturbazioni dell'orbita di Urano, ma non è che la prima tentazione fu: vabbè, Urano non segue l'orbita prevista da Newton, vuol dire che la legge di Newton è sbagliata. No, la prima cosa che si tentò di fare fu: ma forse c'è un corpo che non conosciamo e questo corpo perturba l'orbita di Urano. Quindi non si abbandona così facilmente qualcosa che ha dato risultati così buoni. Va bene, ma a questo punto quindi Newton stabilisce, raffina il metodo galileano e sembra che si possa procedere tranquillamente alla scoperta delle leggi di natura e quindi ad acquisire sempre più una certezza su come funziona l'universo e prevedere in questo modo i fenomeni che ne sovvengono. Allora, tutto questo si basa ovviamente sempre sull'idea che ci sia una relazione di causa ed effetto. Una molla spinge una massa, questa si mette in movimento, c'è una relazione di causa ed effetto tra i due. E la tipica legge di causa ed effetto, la legge per antonomasia, è proprio quella che scrive Newton nella sua dinamica, cioè la forza è la causa, l'accelerazione è l'effetto. E la relazione è che se io applico una forza ad un corpo, ottengo come risposta un'accelerazione. Newton descrive anche matematicamente tutto questo, l'accelerazione è uguale semplicemente alla forza applicata diviso la massa dell'oggetto. Quindi siamo in una situazione di completo determinismo, data la causa è determinato l'effetto. Tant'è che Laplace, in un suo trattato astronomico, arriva a scrivere: un'intelligenza che ad un dato istante conoscesse tutte le forze da cui è animata la natura e la situazione degli esseri rispettivi che la compongono, se per di più fosse abbastanza profonda per sottomettere questi dati all'analisi, abbraccerebbe nella stessa formula i movimenti dei più grandi corpi dell'universo e dell'atomo più leggero. Nulla sarebbe incerto per essa e l'avvenire come il passato sarebbe presente ai suoi occhi. Beh, capite che una cosa di questo tipo è forse quanto più di vicino la scienza dell'epoca poteva immaginare per un essere onnisciente, per Dio, no? Un Dio che conosce tutto, che può prevedere tutto, nulla è passato, nulla è futuro per lui, è tutto presente perché conosce tutto, è in grado di prevedere, è in grado di calcolare tutto. E quindi tutto si calcola, date le forze, date le posizioni e le velocità ad un dato istante, applicando le leggi della meccanica, possiamo conoscere le posizioni e le velocità ad un istante qualsiasi. E questa è quella che nel Settecento si affermò come visione meccanicistica dell'universo. L'universo è un grande meccanismo, noi dobbiamo scoprire le regole, una volta che abbiamo scoperto le regole e conosciamo uno stato iniziale di questo meccanismo, possiamo conoscere il passato e prevedere il futuro a nostro piacimento. Beh, ma tra il dire e il fare, come dire, c'è di mezzo l'universo. Ma si calcola veramente tutto? Capite che finché abbiamo a che fare con poche particelle, finché abbiamo a che fare con pochi pianeti, allora le cose magari possono anche andare bene. Ma il problema è che quando abbiamo molte particelle, quando le particelle cominciano ad aumentare, la cosa si fa davvero complicata. Ci vorrebbe davvero una divinità che possa tener conto della posizione di tutte le particelle, delle loro velocità, non solo, ma anche che riesca poi a sottoporre tutto questo alla matematica, all'analisi. Quindi sembra che, sì, in linea di principio è tutto prevedibile, però all'atto pratico quello che possiamo prevedere è ben poco, perché già sistemi con un numero di particelle non troppo elevate, pensate qui a un biliardo con una decina di biglie, sono estremamente difficili da tenere sotto controllo dal punto di vista della previsione. Per cui potremmo quasi dire che dal prevedibile si passa all'imprevedibile, ma non perché le leggi non siano deterministiche, è semplicemente perché il calcolo è troppo impegnativo, ma non solo il calcolo, addirittura conoscere la posizione e la velocità di tutte le molecole d'acqua che costituiscono una nube è un'impresa assolutamente al di là di qualunque possibilità. E per cui, da un lato, abbiamo dei fenomeni prevedibili, per esempio le posizioni dei satelliti di Giove, scoperti da Galileo, no? Vedete, io qui vi ho riportato una simulazione in cui sono raffigurate le posizioni effettive dei satelliti di Giove oggi, alle 20:30, adesso siamo un pochino più avanti, e quelle che invece saranno il 21/12/2012, alle 20:30. Potete essere sicuri che a quella data i satelliti occuperanno quelle posizioni. E l'imprevedibile? Beh, insomma, cosa c'è di più imprevedibile delle estrazioni del lotto? Chi di noi non ha tentato la fortuna, soprattutto ultimamente, no? Con i 100 milioni di euro in palio? Sarebbe bello poter prevedere cosa uscirà sulla ruota di Firenze il 21/12/2012, ma mi basterebbe ancora meglio settimana prossima. Il fatto è che se tutti potessimo farlo nessuno si arricchirebbe. E quindi ci sono dei fenomeni che rientrano non nel regno della causalità, ma nel regno della casualità. Ma non perché non ci siano relazioni di causa ed effetto, Abbiamo detto, le leggi della fisica, le leggi trovate da Newton, sono deterministiche, sono perfettamente deterministiche. Il problema è che ci sono talmente tante variabili che nessuno può prevedere le estrazioni del lotto. E quindi il caso è, per così dire, la nostra ignoranza del futuro. Non siamo in grado di prevedere quello che avverrà, perché non siamo in grado di trattare una mole di dati così grande. E quindi, come dicevamo prima, dove nasce l'ignoranza? E ancora una volta l'ignoranza nasce dal numero, nasce dal fatto che quale sarà la configurazione di queste nubi tra qualche ora? E chi lo sa, perché le molecole d'acqua che compongono le nubi sono miliardi e miliardi, non conosco le loro posizioni. Se dovessi scrivere le equazioni che regolano il loro moto, avrei a che fare con miliardi e miliardi di equazioni e nessuno saprebbe risolverle. Quindi, da queste due difficoltà fondamentali, o se volete contingenti, deriva l'ignoranza sul futuro, l'incertezza. Per cui sembra quasi che il sogno di Laplace di poter prevedere e calcolare tutto rimanga un sogno per una divinità, non certo per degli esseri umani. E tra l'altro questo ha degli effetti pratici molto evidenti, no? Perché è così difficile fare le previsioni del tempo? È proprio per questi motivi. Non solo i componenti del sistema sono in numero elevatissimo, ma anche le equazioni che descrivono il sistema sono, come dicono i matematici, non lineari. E le equazioni non lineari sono veramente una brutta bestia da risolvere. Allora, tutto questo determina incertezza, determina ignoranza del futuro. Però qualcuno disse, ma guardate che forse la nostra ignoranza può essere la nostra forza. Com'è possibile questo? Un fisico nato intorno alla metà del 1800, Ludwig Boltzmann, comincia a dire, ma se i sistemi sono fatti da tante, ma veramente tante particelle, allora forse io posso, invece che cercare di prevedere il moto di ciascuna singola particella, cercare di ricavare delle proprietà medie, delle proprietà statistiche. Quindi la sua idea fu, proviamo ad applicare la statistica ai sistemi fisici. Quali sistemi? Certo, non quelli fatti da poche particelle, perché capite che sarebbe la statistica del famigerato pollo. Io mangio un pollo, tu non ne mangi nessuno, abbiamo mangiato mezzo pollo a testa, e così non funziona. Però, se invece di avere soltanto due persone abbiamo miliardi e miliardi di atomi o di molecole, la cosa può funzionare. E quindi Boltzmann mise insieme la meccanica di Newton e la statistica e fondò la meccanica statistica. Insomma, bisogna dire che Boltzmann faticò molto a far sì che le sue idee venissero riconosciute come valide dall'establishment. E addirittura Boltzmann poi cadde in depressione, forse in parte anche proprio per questo, e alla fine purtroppo si suicidò. E soltanto dopo la sua morte, come spesso accade, i fisici cominciarono a capire che forse Boltzmann aveva ragione, nel senso che molti sistemi di cui non è possibile prevedere l'evolversi a livello di singoli componenti possono essere trattati in maniera statistica. E quindi, di fatto, noi possiamo prevedere il comportamento di un gas nel suo insieme, sotto certe condizioni. Possiamo addirittura ricavare la distribuzione delle velocità delle particelle che costituiscono il gas. E quindi, in questo senso, la nostra ignoranza, cioè il fatto di non conoscere le posizioni delle singole particelle, diventa la nostra forza quando le particelle sono davvero tante. Per cui, se volete, dall'incertezza ritorniamo ad oscillare verso una certezza di tipo statistico, ma comunque una certezza. Tutta la termodinamica di fatto si basa sulla meccanica statistica. E Boltzmann riesce anche a capire che i sistemi spontaneamente, ahinoi, tendono verso il disordine. Questo è ben chiaro quando magari si partecipa ad un banchetto, no? Inizialmente la tavola è bella apparecchiata, tutta in ordine, ma poi insomma chi è che ha voglia di sparecchiare una volta che i commensali sono andati via, no? È tutto in un totale disordine. E anche i ragazzi lo sanno bene con la loro cameretta, no? Ogni tanto arrivano i genitori, rimetti a posto, ma è molto più facile mettere in disordine che mettere in ordine. Io li comprendo da questo punto di vista, anche la mia scrivania è a questo livello. E comunque di fatto Boltzmann dice anche, guardate che il fatto che i sistemi tendano verso il disordine ci dice anche in che direzione si muove il tempo o in che direzione scorre il tempo, nel senso che il tempo scorre nella direzione in cui i sistemi isolati tendono al massimo grado di disordine. Viene coniato proprio il termine freccia termodinamica per indicare il fatto, per esempio, che se mettete a contatto un cubetto di ghiaccio con un blocchetto di ferro rovente, alla fine il ghiaccio si sarà sciolto e il blocchetto di ferro si sarà raffreddato. Ma questa freccia termodinamica è una freccia che va dall'ordine al disordine. Quindi, ancora una volta, come dire, è una freccia che va dalla certezza all'incertezza. E perché questo? Beh, perché se un sistema è ordinato, io posso prevedere esattamente che cosa farà il sistema. No. Se ad esempio io ho una sequenza di caratteri A, B, A, B, A, B, A, B, indovinate cosa verrà dopo? Verrà A, è facile. Ma se è una sequenza casuale? Se è una sequenza casuale non posso prevedere nulla. E allora ecco che Boltzmann dice anche, attenzione, guardate che qua, sì, è vero, possiamo applicare la meccanica statistica, ma da un certo punto di vista la meccanica statistica ci dà una notizia che non è proprio piacevole, perché il disordine aumenta, ma non aumenta soltanto sulla tavola dei commensali o nella cameretta dei ragazzi, aumenta in tutto l'universo. E tutto questo porterà un giorno alla morte termica, cioè ad una situazione in cui l'universo sarà in equilibrio termodinamico e nessun processo sarà più possibile, perlomeno nessun processo significativo. E di fatto Boltzmann arriva a scrivere che la lotta generale per l'esistenza degli esseri viventi non è una lotta per l'energia, ma è una lotta per l'entropia, nel senso che è una lotta per vincere il disordine. Gli esseri viventi sono tali finché riescono a contrastare la tendenza al disordine che porterebbe alla dissoluzione del proprio organismo. Beh, insomma, siamo oramai arrivati alla fine del 1800. Abbiamo una visione deterministica data dalla meccanica newtoniana. Accanto a questa, nel frattempo, si è sviluppato l'elettromagnetismo di Maxwell e tutti e due i sistemi sono sistemi di tipo deterministico. Però accanto a questo, appunto, ci sono anche i problemi che ha evidenziato Maxwell, che ha evidenziato, scusate, Boltzmann. E oltre a quelli evidenziati da Boltzmann, se ne presentano anche di nuovi. Per cui accanto alle certezze di fine secolo, no? Che dicevano in sostanza l'evoluzione di un sistema è determinata con certezza, in pratica la nostra conoscenza è incompleta, ma soltanto perché un sistema magari è fatto da tante componenti che non riusciamo a controllare tutte. E Boltzmann aveva detto, vabbè, possiamo ricorrere ai metodi statistici. Quindi, se volete, da un lato c'era il conforto del fatto che almeno in linea di principio la natura era deterministica. Avevamo scoperto le leggi fondamentali e queste leggi erano deterministiche. In linea di principio nulla avveniva per caso. E anche quello che apparentemente era un caos che poteva essere trattato perlomeno con metodi statistici. Ma i problemi cominciarono ad affacciarsi quando si cercò di mettere assieme i due grandi pilastri su cui si basava la fisica dell'epoca, proprio la meccanica di Newton e l'elettromagnetismo. Per fonderli occorre realizzare una teoria che è una teoria dell'elettrodinamica, cioè della dinamica dei corpi carichi o comunque della dinamica dei corpi che interagiscono con i campi elettrici e magnetici. E il problema era che non si riusciva a conciliare le due cose. Accanto a questo si presentavano anche altri problemi. Beh, intanto l'esistenza dell'etere. L'elettromagnetismo di Maxwell prevedeva l'esistenza dell'etere, perlomeno così erano convinti i fisici dell'epoca, ma quest'etere non si riusciva a mettere in evidenza dal punto di vista sperimentale. Non solo, creava anche contraddizioni dal punto di vista logico. Poi c'erano problemi con la struttura atomica, non si riusciva a costruire un modello soddisfacente dell'atomo, di questo parleremo la prossima volta. E c'erano anche altri fenomeni, l'effetto fotoelettrico, lo spettro di corpo nero, il calore specifico dei solidi, che resistevano a ogni tentativo di comprensione da parte dei fisici che applicavano la meccanica di Newton e l'elettromagnetismo di Maxwell. Beh, e proprio allo scoccare del nuovo secolo, alla fine di dicembre del 1900, che un fisico tedesco, Max Planck, invia un articolo rivoluzionario agli Annalen der Physik, che è una rivista prestigiosa di fisica. E Max Planck fece questo perché lui si occupava di studiare lo spettro di corpo nero, cercava di interpretarlo alla luce delle conoscenze di fisica classica, ma assolutamente non riusciva a cavare un ragno dal buco. Al che, preso dalla disperazione, come lui stesso scrisse, fece qualcosa che per lui stesso era folle, ripugnante. Ipotizzò che gli scambi energetici avvenivano per quantità di energia discrete, finite, e quindi eliminò, per così dire, il concetto di continuità degli scambi energetici. Era nata la costante di Planck, che avrebbe svolto un ruolo fondamentale per tutto il secolo e ancora oggi. Beh, Einstein nel 1905 interpreta l'effetto fotoelettrico che resisteva ad ogni attacco da tempo proprio utilizzando la costante di Planck, introducendo il concetto di fotone. Insomma, per dirlo in termini semplici, fino ad allora la luce era stata considerata come un'onda, ma ecco che Einstein dice: guardate che la luce certe volte si comporta come se fosse una particella, non è un'onda. E insomma, questa cosa faceva veramente impazzire i fisici. E successivamente, pochi anni dopo, Bohr, un fisico danese, riesce a costruire un modello atomico che sta in piedi. Perché il problema era proprio che i modelli atomici che si costruivano con la fisica classica non stavano in piedi, nel senso che l'atomo non era stabile, non risultava stabile. Bohr, utilizzando sempre le idee di Planck e di Einstein, propone un primo modello di tipo quantistico che sembra essere consistente, perlomeno parzialmente, riesce a rendere conto della stabilità dell'atomo di idrogeno, che è l'atomo più semplice. E poi nel 26 Schrödinger propone quella che oggi è l'equazione che prende il suo nome. Cosa dice Schrödinger? Beh, dice: guardate che un fisico francese, un certo De Broglie, aveva già detto: le particelle alle volte si comportano come onde e le onde alle volte come particelle. C'è una natura, per così dire, duale della materia e dell'energia. E allora Schrödinger riesce proprio a scrivere un'equazione che descrive la materia, le particelle, per esempio gli elettroni, mediante un'onda. Va bene, ma tutto questo che cosa c'entra col certo e con l'incerto? C'entra molto, perché capite bene che un conto è avere a che fare con una particella, un conto è avere a che fare con un'onda, nel senso che la particella è come una piccola biglia, ad ogni istante dovrebbe avere una posizione e una velocità ben definite. Ma un'onda? E cosa succede se l'elettrone si comporta come un'onda? Succede una cosa molto strana. Per esempio, se facciamo passare un elettrone attraverso un piccolo forellino, questo si propaga dall'altra parte come se fosse un'onda. E quando noi mettiamo uno schermo per rilevare il punto di arrivo dell'elettrone, possiamo descrivere il punto di arrivo non in maniera esatta come si pretendeva di fare con la meccanica di Newton, ma soltanto in termini probabilistici, nel senso che, vedete, questa specie di montagna russa che ho disegnato qua vi indica qual è la probabilità che l'elettrone vada a cadere in un certo punto dello schermo. Dove i picchi sono più alti, lì la probabilità è maggiore. Ma la cosa ancora più strana è che quando voi osservate l'elettrone lo osservate sempre e solo come una particella, nel senso che l'elettrone colpisce un unico punto dello schermo, non si distribuisce come un'onda vera e propria. E allora capite che la questione diventa veramente intricata. L'elettrone è un'onda o una particella? Ma forse tutte e due insieme, nessuno dei due. E qui le certezze veramente cominciano a vacillare, perché dove si trova l'elettrone prima di essere rilevato sullo schermo? Non lo sappiamo. Abbiamo solo un'indicazione probabilistica. Insomma, le cose si mettono veramente male, nel senso che, va bene, non riusciamo a calcolare la posizione degli atomi di una nube di gas, ma tutto questo perché gli atomi sono tanti. Ma qui invece si dice che addirittura non possiamo neanche calcolare la posizione di un singolo elettrone. Capite che altro che incertezza. Ma c'è di peggio. Nel 27 un fisico austriaco, Heisenberg, enuncia il cosiddetto principio di indeterminazione. Cioè lui cosa dice? Dice: guardate che il fatto che l'elettrone sia descritto da un'onda vuol dire che noi non potremmo mai conoscere con assoluta precisione né la sua posizione, o meglio, non potremmo mai conoscere con assoluta precisione contemporaneamente la sua posizione e la sua velocità. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che tanto più noi cerchiamo di conoscere in maniera esatta la posizione, tanto più incerta sarà la conoscenza della velocità. Qui vi ho rappresentato due situazioni ideali. Mettiamo di far passare l'elettrone attraverso un forellino. Allora, capite che se il foro è piuttosto grande, noi non sappiamo dove passa esattamente l'elettrone, quindi abbiamo una grande incertezza sulla posizione. Ma se il foro è grande, si può far vedere che l'onda associata all'elettrone si sparpaglia poco una volta che ha attraversato il foro. Questo vuol dire che conosciamo bene la componente della velocità lungo l'asse verticale. Allora uno dice, vabbè, per conoscere meglio la posizione basta restringere il forellino. Certo, è vero, ma più restringiamo il forellino e più l'onda si allarga. Allora conosciamo bene la posizione, ma non conosciamo più la sua velocità. E tutte queste cose naturalmente sono applicabili non solo agli elettroni in base alla meccanica quantistica. Quindi le relazioni di determinazione di Heisenberg pongono un limite fondamentale alla nostra capacità cognitiva. Non è una questione di raffinatezza dei mezzi di indagine, non è una questione del fatto che in linea di principio si può, ma noi non abbiamo le possibilità di farlo. No, è proprio la natura che sembra essere così. La natura sembra avere un carattere di indeterminazione, di incertezza, insito nei suoi componenti. E quindi a questo punto siamo in un mondo in balia del caso, perché capite che alla meccanica classica si sostituisce la meccanica quantistica, con una descrizione del mondo dove addirittura le particelle sfumano in onde che non hanno più una posizione o una velocità definita. Quella che vedete qui è da un lato l'immagine ovviamente di Saturno e dall'altro lato è una figura di diffrazione e interferenza degli elettroni. Cioè gli elettroni che passano attraverso un cristallo producono su uno schermo un'immagine che è di questo tipo, che è tipica dei fenomeni ondulatori. Quindi non è soltanto la fantasia di Schrödinger o di Heisenberg, si possono fare esperimenti e gli elettroni si comportano effettivamente come delle onde. E allora le grandezze fisiche che prima erano determinate ad ogni istante, posizione, velocità, energia, adesso sfumano nel principio di indeterminazione. Non possiamo conoscere con precisione arbitraria alcune grandezze fisiche contemporaneamente. E qui, vedete, abbiamo una pallina da tennis da un lato e questa è una rappresentazione grafica di quello che può essere uno degli orbitali di un atomo di idrogeno. Allora, da una parte avevamo l'evoluzione deterministica dei sistemi, tutto è calcolabile in linea di principio, tutto è certo. E la meccanica quantistica, dice, attenzione, guardate che c'è qualcosa che evolve in maniera deterministica, non è che tutto è affidato al caso, ma quello che evolve in maniera deterministica non è la posizione dell'elettrone, non è la sua velocità, è la funzione d'onda, ma la funzione d'onda ci dice solo qual è la probabilità che l'elettrone si trovi in un certo punto ad un certo istante, non ci dice dove si trova esattamente. Quindi il determinismo non è abbandonato completamente, ma quello che è determinato non è più una grandezza fisica ben precisa, è una funzione di probabilità. E quindi, se prima l'incertezza era dovuta solo a cause contingenti, troppe particelle, calcoli troppo difficili, adesso l'incertezza è dovuta a cause intrinseche. E quello che vedete qui è una rappresentazione simbolica di un elettrone. Gli elettroni hanno una caratteristica che si chiama spin. Lo spin è una proprietà che può essere assimilata alla rotazione di una trottola, no? È come dire, è come se l'elettrone ruotasse su se stesso. Allora l'elettrone può ruotare in senso orario o in senso antiorario. I fisici indicano questo fatto dicendo che l'elettrone ha spin up, spin su, oppure spin down, spin giù. Ma il fatto è che in alcune circostanze lo spin dell'elettrone è indeterminato e finché noi non facciamo una misura, lo spin non risulta definito, è incerto per così dire, è soltanto l'atto del misurare che fa precipitare l'elettrone in uno dei due stati. Beh, tutto questo ad Einstein non piaceva per nulla, Einstein che aveva contribuito alla nascita della meccanica quantistica. E in un articolo che è rimasto famoso del 1935, pubblicato assieme ad altri due fisici, Podolsky e Rosen, Einstein in sostanza dice, insomma, la meccanica quantistica è una teoria incompleta. È una teoria incompleta perché ci sono troppi elementi probabilistici. Questi elementi probabilistici lui pensava fossero dovuti alla nostra ignoranza, fossero dovuti al fatto che non avevamo capito ancora bene come funzionasse la natura. E quindi lui dice, guardate che il fatto di non sapere qual è lo spin dell'elettrone non è dovuto al fatto che intrinsecamente lo spin non è definito, è dovuto soltanto al fatto che noi non abbiamo una teoria abbastanza potente per prevedere qual è lo spin e per sapere qual è lo spin al momento con indagini abbastanza sofisticate. E lui chiama tutto questo teoria delle variabili nascoste, cioè dice ci sono delle variabili che noi oggi non conosciamo, ma che in realtà determinano lo spin dell'elettrone, così come la sua posizione, la sua velocità. Siamo soltanto noi che non abbiamo ancora capito come scovare queste variabili. Quindi idealmente la posizione di Einstein qual è? Beh, se abbiamo un elettrone di cui non conosciamo lo spin, mettiamo che la meccanica quantistica ci dica il 50% di probabilità è che lo spin sia verso l'alto, il 50% verso il basso. Facciamo la misura, troviamo per esempio lo spin verso l'alto. Allora, l'interpretazione di Bohr, quello che aveva costruito il primo modello dell'atomo di idrogeno, è l'atto della misura che determina qual è lo stato di spin, ma prima della misura non ha senso parlare di stato di spin se non in termini probabilistici, ma non nel senso che lo stato di spin è già definito e noi non lo conosciamo, no, proprio nel senso che non è definito. È come dire, voi aprite il rubinetto dell'acqua di casa vostra e non sapete se l'acqua esce calda o fredda prima di metterci sotto le mani. Quando uno ci mette sotto le mani si scotta e dice l'acqua è calda, ma nessuno di noi penserebbe che l'acqua prima di fare la misura non avesse un suo stato definito. Tutti quanti pensano che l'acqua fosse già calda prima. Ma la cosa pazzesca che dice la meccanica quantistica è guardate che l'acqua, in questo caso l'elettrone, non ha uno stato definito prima di fare la misura, prima che voi ci mettiate sotto le mani. Beh, Einstein cosa pensava? Einstein diceva invece, no, invece l'elettrone ha uno spin, ce l'ha anche definito. Soltanto che questo spin è nascosto da qualche parte, noi non riusciamo a individuarlo né teoricamente né sperimentalmente. Vedete, qui io l'ho indicato con la freccia già puntata verso l'alto all'interno dell'elettrone. Però noi dall'esterno non riusciamo a vedere, come se fosse una scatola chiusa. Quando facciamo la misura non facciamo altro che aprire la scatola. E a questo punto ci accorgiamo che lo spin è verso l'alto, ma in realtà lo spin era già puntato verso l'alto. È come dire l'acqua era già calda prima che ci mettessimo sotto le mani, e sembra una posizione perfettamente logica e naturale. Beh, il fatto è che alle proteste di Einstein risponde nel 1964, quindi quasi 30 anni dopo, un fisico inglese, un certo John Bell, e lui si rende conto che le affermazioni di Einstein possono essere verificate sperimentalmente. In particolare lui elabora una serie di calcoli per cui dice, guardate che se Einstein ha ragione, allora alcune disuguaglianze devono essere verificate. Beh, 8 anni dopo, nel 1972, altri due fisici eseguono i primi esperimenti per testare le disuguaglianze di Bell, cioè per capire chi aveva ragione tra Einstein e Bohr, se l'acqua è calda prima che ci mettiamo sotto le mani oppure se è in uno stato indefinito. Ebbene, dal 72 ad oggi sono stati condotti molti esperimenti di questo tipo e sembra proprio che Einstein avesse torto. Di fatto, l'elettrone non ha uno spin definito prima che noi facciamo la misura. È in quello che i fisici chiamano una sovrapposizione quantica. E quindi la famosa frase di Einstein, Dio non gioca dadi con l'universo, che simboleggia proprio la sua protesta nei confronti della meccanica quantistica, guardate, è una cosa folle, non posso credere che sia così, Dio non gioca dadi con l'universo. E viene in qualche maniera controbattuta da Stephen Hawking, che dice, caro Einstein, non solo Dio gioca dadi, ma qualche volta li lancia pure dove non possiamo vederli. Insomma, una tragedia, cioè sembra proprio che dobbiamo dare a Dio i nostri sogni di certezza. Però forse c'è una salvezza, c'è una via d'uscita. Qualcuno potrebbe dire, ma forse tutta questa incertezza, tutta questa questione degli stati non definiti esiste soltanto su scala atomica, dove appunto valgono le leggi della meccanica quantistica, ma sulla nostra scala, su scala macroscopica, vale il determinismo. Allora vedete, qui vi ho riportato un'immagine, che è l'immagine fatta con un microscopio a scansione a effetto tunnel, di un recinto fatto di atomi di rame su una superficie di ferro, no? Vedete, tutte queste punte aguzze sono le posizioni occupate dagli atomi di rame. Questa qui sotto è la superficie del ferro, e queste increspature che vedete sono proprio le onde di probabilità di interferenza degli elettroni. Quindi addirittura siamo quasi arrivati a fotografare questa situazione di incertezza. E però uno dice, ma su un tavolo da biliardo le cose vanno ben diversamente. Le biglie hanno sempre una posizione definita e quindi tutto è deterministico. Forse l'incertezza c'è soltanto a livello atomico. Ma dove termina questa incertezza? O dove comincia la certezza? E fino a che punto si estende la probabilità e l'incertezza del mondo subatomico? Oppure fino a che punto possiamo spingerci verso il basso con la nostra meccanica deterministica? Facciamo un passo indietro. Nel 1887 Oscar II di Svezia, re di Svezia, bandisce un premio. E questo premio è un premio piuttosto singolare, perché è un premio per una questione piuttosto astrusa e astratta. Il problema era che all'epoca nessuno aveva ancora risolto in maniera esatta il problema di determinare la posizione di tre corpi celesti che interagiscono tra di loro mediante la forza di gravità, o più in generale di un numero n di corpi. E questo problema era proprio conosciuto come problema degli n corpi. Allora il re dice, guardate, è un problema così interessante, o perlomeno è un problema così ostico, che chi riuscirà a risolverlo si beccherà un bel premio. Insomma, passa qualche anno e nel 1890, quindi tre anni dopo, Poincaré, fisico francese, presenta un suo lavoro. E il suo lavoro in realtà non è la soluzione del problema generale, è la soluzione per tre corpi. E lui dice, state attenti, perché per tre corpi non ci sono soluzioni analitiche generali. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi possiamo scrivere le equazioni che descrivono le forze che agiscono tra i corpi, però il fatto è che non siamo in grado di risolvere in maniera esatta queste equazioni. Ecco, qui vi ho riportato l'immagine di un ipotetico sistema planetario, anzi non è neanche tanto ipotetico perché è un sistema reale, però questa è chiaramente un'immagine pittorica, un'immagine di fantasia, dove ci sono dei pianeti e ci sono tre soli, vedete, due sono visibili e un altro sta per sorgere. Beh, insomma, la questione è che Poincaré dice, guardate che in un sistema del genere non siamo in grado di risolvere in maniera esatta le equazioni del moto. Ma tutto questo cosa vuol dire? La meccanica di Newton, qui stiamo parlando non della meccanica quantistica, ma vediamo di chiarirci le idee. Supponiamo di avere un sistema costituito da un sole centrale e due pianeti che orbitano attorno a questo sole. Allora noi possiamo avere una posizione iniziale per il pianeta giallo, una posizione iniziale per il pianeta azzurro, il pianeta azzurro potrebbe essere la nostra Terra idealmente, e possiamo calcolare dopo un certo numero di orbite e dopo un certo tempo dove si viene a trovare il pianeta giallo e dove si viene a trovare quello azzurro. Ve li ho indicati qua, posizioni finali. Cosa succede se cambiamo di pochissimo le condizioni iniziali? Cioè, se tanto per dire, il pianeta giallo inizialmente si trova qualche chilometro più all'interno sulla sua orbita, o più all'esterno, oppure leggermente in ritardo o in anticipo. Beh, quello che succede è che, insomma, se il tempo non è troppo lungo, alla fine la posizione che occuperanno i due pianeti non sarà molto diversa da quella che avevamo calcolato prima. Quindi l'idea è, piccole variazioni delle condizioni iniziali portano a piccole variazioni delle condizioni finali, a piccole variazioni dell'evoluzione del sistema. Ma tutto questo purtroppo non è sempre vero. Allora io qui vi ho riportato un'altra simulazione realizzata al computer, sempre dell'interazione gravitazionale di tre corpi. Questa volta le posizioni iniziali sono questa per il corpo giallo, questa qui in basso per il corpo azzurro e questa qui per il corpo rosso. Questa volta non si tratta di un sole con due pianeti di piccola massa, ma si tratta di tre soli che hanno una massa confrontabile. Qui la massa addirittura è uguale per tutti e tre. E allora guardate che garbuglio viene fuori. Le traiettorie sono complicatissime. Quindi già qui si capisce che il problema dei tre corpi non è per niente facile, e tanto di cappello Poincaré che aveva capito che il problema non era risolvibile in maniera esatta. Ma la cosa più sorprendente è questa. Guardate questa seconda simulazione. Beh, è sempre un groviglio di orbite, ma si vede chiaramente che le orbite sono completamente diverse, o meglio le traiettorie. Ma la cosa sorprendente è che la seconda simulazione è stata ottenuta modificando le condizioni iniziali di due soltanto dei corpi dello 0,3%. 0,3%, cioè 3 per 1000, viene fuori una cosa completamente diversa. Anzi, ma vi dirò di più. In realtà, non l'ho riportato qui, ma io ho provato a fare una simulazione utilizzando le stesse condizioni iniziali, ma cambiando la risoluzione temporale, la scansione temporale con cui il computer elabora le previsioni. Sono venute fuori cose completamente diverse. E quindi il problema è che il sistema, anche così semplice, fatto da tre corpi, si comporta in modo non prevedibile, cioè caotico. Nel 1889 un matematico fa un'altra scoperta, scopre che addirittura su un biliardo molto semplice, come quello che vedete in figura, cambiando di poco le condizioni iniziali con cui si lancia una biglia, le traiettorie cambiano totalmente. Allora, questa che vedete è una traiettoria segnata in azzurro, in rosa c'è un'altra traiettoria cambiando di pochissimo le condizioni iniziali. Vedete che dopo due o tre rimbalzi le traiettorie sono completamente diverse. Per cui, altro che previsione su un biliardo, sembra che anche nel caso di un'unica biglia che rimbalzi sulle sponde di un biliardo con i bordi arrotondati, non si riesca più a prevedere nulla dopo pochi rimbalzi. Tutto questo ebbe parecchi anni dopo una conferma veramente clamorosa da parte di un meteorologo, un certo Lorentz. E Lorentz nel 61 si occupava di stimolare l'evoluzione meteorologica. Lui lavorava con un computer che insomma oggi ci fa sorridere, ma che per l'epoca era un computer all'avanguardia. Qui avete un'immagine di questo computer. Il computer aveva una tastiera per inserire i dati e poi aveva una stampante per stampare i risultati. Niente monitor, niente schermo, erano cose di lusso. E quindi il nostro Lorentz cosa faceva? Inseriva i dati nel computer, faceva girare il programma, dopodiché si stampava i risultati delle previsioni meteorologiche. Naturalmente il computer non era veloce come quelli che abbiamo oggi, quindi spesso doveva lavorare per ore e ore. E Lorentz un giorno dovette interrompere la simulazione per riprendere il giorno successivo. E lui cosa fece? Vabbè, interrompo la simulazione, mi stampo i dati intermedi, il giorno dopo li reintroduco, perché anche qui non è che si poteva salvare tutto sulla chiavetta come facciamo oggi. E quindi lui con tanta santa pazienza, il giorno dopo arrivò, introdusse i dati da dove li aveva lasciati il giorno prima e si accorse che rispetto alla stessa simulazione che lui aveva fatto precedentemente, le previsioni risultavano completamente diverse. Lui aveva già eseguito questa simulazione, la stava ricontrollando e il fatto soltanto di aver interrotto la simulazione e reinserito i dati il giorno dopo gli portava a risultati completamente diversi. Capite? È una cosa veramente incredibile, un rompicapo da cui non si sapeva come uscire. E Lorentz a un certo punto si rese conto di dove era il problema, qual era l'errore che lui aveva fatto, se di errore si può parlare. Il fatto era questo: il computer, l'LGP30, lavorava con una precisione di 6 cifre decimali, ma la stampante stampava soltanto le prime 3 cifre decimali. Quindi voleva dire che le altre 3 venivano cancellate, e quando Lorentz reintrodusse il giorno dopo gli stessi dati, in realtà aveva tagliato via le ultime tre cifre decimali, aveva considerato solo le prime sei. Questo vuol dire commettere un errore che è di un millesimo o anche meno. Ma tutto questo aveva determinato un'evoluzione completamente diversa del tempo. Un po' come abbiamo visto nel caso dei tre corpi. E allora, Lorenz formulò la famosa ipotesi del battito d'ali di una farfalla in Asia che scatena magari un uragano nel Nuovo Messico, il cosiddetto butterfly effect. Ma voleva dire che ci sono dei sistemi che sono imprevedibili, sono incerti, la cui evoluzione è totalmente incerta, semplicemente per il fatto che non possiamo avere elaborazioni con una precisione infinita e non possiamo conoscere con una precisione infinita le condizioni iniziali. Allora, negli anni 70, un biologo francese pubblicò un libro in cui cercò di tenere conto di queste cose, no? E riprendendo Epicuro, lui intitolò il libro Caso e necessità. E lui in sostanza dice: l'evoluzione, il progressivo affinamento di strutture sempre più fortemente teleonomiche, che sono le strutture viventi, sono dovuti a sopraggiungere di perturbazioni in una struttura già dotata delle proprietà di invarianza e quindi capace di conservare il caso e di subordinare gli effetti al gioco della selezione naturale. Addirittura Monod dice: guardate che c'è un intreccio continuo tra caso e necessità, e questo intreccio è quello che addirittura permette la nascita della vita. Ma abbiamo detto che il caso si nasconde anche nei fenomeni più semplici. Basta l'oscillazione di un pendolo. Per esempio, se immaginate un pendolo in cui la molla si sia scaricata, le oscillazioni piano piano si smorzano fino a fermarsi. Tutto questo può essere rappresentato su un grafico dove è riportata la velocità e l'ampiezza delle oscillazioni. Vedete che si ha una traiettoria spirale in cui alla fine la posizione rimane fissa e anche la velocità si avvicina a zero. Nel senso che abbiamo una situazione in cui questa traiettoria converge verso un punto limite. Ci sono altre situazioni in cui invece la molla è carica, allora il pendolo viene avviato con una spinta, sia che la spinta sia forte, sia che la spinta sia debole, il pendolo si mette in oscillazione e continua a rimanere in oscillazione perché la molla lo sostiene, gli dà la spinta. E allora tutto questo sembra naturale, no? Possiamo avere un pendolo che oscilla e per un po' va avanti e indietro, poi si ferma, quindi il punto limite a cui tende è effettivamente un punto. Possiamo avere una situazione in cui invece il pendolo ha una molla che continua a mantenere in oscillazione, quindi tutto quanto si riduce ad un ciclo che si ripete in teoria per sempre. Ma anche qui si scopre che il caso è in agguato, nel senso che se la forzatura del pendolo è abbastanza intensa, ecco che vedete la traiettoria diventa completamente caotica e noi non possiamo più prevedere le posizioni del pendolo. E qui addirittura non abbiamo neanche tre corpi, ne abbiamo uno solo. Allora, tutto questo porta a rappresentare queste traiettorie in uno spazio particolare che, per chi lo conosce, lo spazio delle fasi, e queste traiettorie sono traiettorie imprevedibili, sono traiettorie caotiche che però hanno una loro eleganza, una loro simmetria. Questo è proprio uno degli attrattori di Lorenz, il meteorologo di cui parlavamo prima. Guardate, un'immagine che tra l'altro sembra quasi ricordare proprio le ali di una farfalla, no? Quindi il battito d'ali di una farfalla che scatena un uragano dal lato opposto dell'emisfero. Addirittura qui abbiamo qualcosa che assomiglia a una medusa fantasmagorica. Possiamo realizzare figure che sono figure, oserei dire, quasi artistiche, giocando col caos, giocando quindi con l'imprevedibilità, con l'incertezza. E per arrivare quasi ai giorni nostri, nel 97, Ilya Prigozhin, che è un chimico di origine russa, pubblica un libro che sembra quasi avere un titolo apocalittico, La fine della certezza. E lui dice in sostanza: più conosciamo l'universo, più diventa difficile credere al determinismo. Ma cosa intende Prigozhin? intende dire che forse tutto è affidato completamente al caso? Ma non proprio, lui intende dire che in realtà nell'universo moltissimi sistemi sono sistemi così complessi in cui il determinismo di Newton non può essere di fatto applicato, ma in realtà non può essere applicato neanche di principio, perché sotto sotto c'è la meccanica quantistica. Però lui dice, guardate che questi sistemi sono sistemi molto interessanti, perché paradossalmente, come già aveva in parte previsto Monod, dal caos può nascere l'ordine. In che senso può nascere l'ordine? Nel senso che questi sistemi, che sono chiamati sistemi dissipativi, sono i sistemi in cui si possono sviluppare spontaneamente situazioni ordinate. Per esempio, io qui vi ho rappresentato una pentola d'acqua messa sul fuoco. Uno dice, ma cosa c'è di ordine qua? Beh, il fatto è che quando voi scaldate l'acqua, prima che entri in ebollizione, si creano delle celle convettive. E se osservate queste celle dall'alto, hanno una struttura estremamente ordinata. Allora, in un sistema termodinamico aperto, l'ordine viene a crearsi spontaneamente in particolari condizioni. E qui, vedete, abbiamo un'immagine bellissima. Questa non è la superficie del Sole, ma è un vasetto di miele riscaldato. Guardate, si creano, tra l'altro, delle celle che sono proprio simili alle celle delle api, ma non sono le celle delle api, sono le celle convettive nel miele riscaldato, cioè il miele più caldo sale verso l'alto, si raffredda e poi scende verso il basso, ma non lo fa in maniera caotica, in maniera disordinata, lo fa in maniera ordinata. E allora, allora sembra proprio che in bilico tra ordine e caos ci sia una cosa abbastanza importante per noi, la vita. E la vita è qualcosa che ancora sfugge assolutamente al determinismo newtoniano, ma sfugge anche per il momento alle leggi della meccanica quantistica. E forse in parte ha proprio ragione Prigogine, cioè sul bordo, sul confine incerto, labile, tra ordine e caos si gioca la nostra esistenza e quella di tutti gli altri esseri viventi nell'universo. Grazie per l'attenzione. So che è stato un po' un tour de force, l'ho già chiesto, perdono prima. Comunque, se ci sono domande, più che volentieri. Prego.
Quando uno sfoglia un libro di fisica, nota che i capitoli sono tutti separati e sembrano indipendenti tra di loro. Capitolo meccanica, acustica, ottica, con leggi completamente differenti, che solo l'occhio più esperto sa riconoscere come derivazioni da principi di carattere generale. Se le leggi della meccanica quantistica, che tu ci hai descritto come completamente diverse, addirittura in opposizione con quelle del mondo macroscopico con cui noi abbiamo interfaccia abituale, fossero questo mondo microscopico indipendente dal mondo macroscopico, sarebbe un capitolo aggiuntivo separato dagli altri. No, non è così, perché noi sappiamo che tutto il mondo macroscopico è fatto di atomi oggetto della meccanica quantistica. Quindi anche a chi non ha detto ai lavori si pone il problema di capire come mai la somma di tanti microeffetti casuali consenta comunque un determinismo. In molti casi, non sempre, ma siamo in grado di mandare l'uomo sulla Luna, di prevedere l'eclisse. Quindi, come si spiega? So che non è facile perché ci sono tante visioni. Qual è la tua visione di come si può conciliare la somma di tante incertezze con una certezza che invece sia nel mondo macroscopico?
Sì, allora, dal punto di vista della meccanica classica, questa domanda in sostanza Boltzmann rispondeva dicendo è la statistica che ci dà la certezza, no? Paradossalmente non c'è nulla di più certo degli eventi casuali quando questi sono molto numerosi, tant'è vero che per così dire, la legge dell'aumento dell'entropia, più che una legge fisica, è una legge matematica. È per questo che c'è un fisico che disse: se avete elaborato una teoria e la vostra teoria è in contrasto con la legge di gravitazione universale, non fa niente, può darsi che Newton si sbagliava. Se avete elaborato una teoria ed è in contrasto con le equazioni di Maxwell, non fa niente, magari Maxwell aveva commesso qualche errore. Ma se avete elaborato una teoria ed è in contrasto con la legge dell'entropia di Boltzmann, buttate via la vostra teoria. Ma tutto questo proprio per dire che in realtà l'aumento di entropia è qualcosa che si basa su un ragionamento di tipo statistico, matematico, non su osservazioni fisiche. Per quanto riguarda invece l'aspetto legato alla meccanica quantistica, che è sicuramente più intrigante, più interessante, il problema nasce dal cosiddetto collasso della funzione d'onda, nel senso che Schrödinger, colui che ha scritto appunto l'equazione d'onda, aveva immaginato un esperimento di cui l'anno scorso avevamo parlato, un esperimento un po' crudele che io avevo parzialmente modificato, l'esperimento del gatto di Schrödinger. Schrödinger diceva: chiudete un gatto in una scatola e mettete nella scatola una fiala contenente del veleno, di un gas velenoso, e poi mettete un contatore Geiger che ha una probabilità di scattare del 50% in un'ora. Il contatore Geiger aziona un martello che rompe la fiala se dovesse scattare. Allora Schrödinger disse: finché la scatola resta chiusa, la funzione d'onda che descrive il gatto è in una sovrapposizione di stati. Il gatto è vivo e morto nello stesso tempo, se volete non è né vivo né morto. E soltanto quando noi apriamo la scatola, il gatto collassa in uno dei due stati, gatto vivo o gatto morto. Allora, il problema è che a tutt'oggi nessuno ancora sa che cosa caspita ci sia dietro il collasso della funzione d'onda. Nel senso che Bohr diceva: ma non dovete preoccuparvi di queste cose filosofiche, l'importante è che la meccanica quantistica funzioni, e quindi tanto è. Dirac a un certo punto disse: zitti e calcolate, cioè non ponetevi questioni filosofiche, che voi mettetevi lì, fate i calcoli perché tanto funziona. E invece altri hanno cominciato ad approfondire la questione. Allora, secondo alcuni, ciò che determina il collasso è l'atto dell'osservare. Ma cosa vuol dire osservare? Sembrerebbe quasi che occorra un osservatore cosciente, e che quindi addirittura siamo noi che determiniamo l'esistenza del mondo con la nostra esistenza, con le nostre osservazioni, no? Qui ci ricolleghiamo a tutto un filone che ci porta al principio antropico. Qualcun altro invece dice: no, la questione è che di fatto Einstein non aveva ragione sulle variabili nascoste, ma in realtà c'è un determinismo di tipo diverso, e quindi non è vero che tutto quanto è così aleatorio, cioè si lascia ancora uno spazio aperto verso una visione di tipo deterministica. Altri ancora dicono: non è tanto l'osservatore, ma è una condizione particolare, che è la cosiddetta decoerenza della funzione d'onda, cioè è come dire: finché il sistema è un sistema imperturbato, allora la funzione d'onda non collassa, ma quando il sistema interagisce con altri sistemi, la funzione d'onda collassa in un certo stato. Quindi sembrerebbe che il passaggio tra indeterminismo quantistico e determinismo classico avvenga proprio in questa situazione di decoerenza. Oggi sono stati, a tutt'oggi, sono stati condotti degli esperimenti molto interessanti in cui un gruppo di atomi è stato portato in uno stato coerente, in quello che si chiama un condensato di Bose-Einstein, e questo stato coerente fa sì che i singoli atomi perdano la propria individualità e si comportano come se fossero un unico atomo. Un po' come dire che tutti noi qui in questa sala a un certo momento cessiamo di essere noi stessi con le nostre individualità e ci fondiamo in un'unica persona. Nel momento in cui però qualcuno arriva e apre la porta, immediatamente questo stato coerente svanisce. E capite che Schrödinger, quando diceva non bisogna aprire la scatola perché sennò il gatto poi precipita in uno dei due stati, in realtà diceva una cosa molto più forte, cioè non è aprire materialmente la scatola e guardare dentro, ma non ci deve essere nessuno scambio di informazioni tra la scatola e l'ambiente esterno, perché qualunque interazione potrebbe determinare poi il collasso della funzione d'onda. Ecco, non so se ho accennato almeno ad alcune problematiche. Prego.
Ci sono dei personaggi oggi che sfruttano il principio di determinazione di Einstein per l'esperimento del gatto, il fatto che uno con la misurazione, l'osservazione fa collassare un evento in un modo piuttosto che in un altro, per dire che se uno pensa positivo, se uno pensa che le cose gli andranno bene, questa sua forza influenza gli accadimenti perché collassa l'evento positivo invece di quello negativo. Non lo so, lei pensa che noi possiamo con la nostra mente, consapevolezza, far accadere alcuni eventi piuttosto che altri?
Ma io innanzitutto penso che bisogna fare molta attenzione a persone che dicono queste cose e verificare che dietro non ci sia un loro interesse personale, spesso monetario. Poi, detto questo, da questo punto di vista, ad esempio, la visione buddista è molto in sintonia con la meccanica quantistica, no? Per cui quello che noi viviamo, quello che noi vediamo è sostanzialmente un'illusione, è Maya, è qualcosa che non è la vera realtà. Che poi noi effettivamente si possa determinare l'accadimento o meno di un certo fenomeno favorevole è una cosa più delicata, nel senso che intanto, a meno di non essere solipsisti, cioè di pensare che tutto ciò che ci circonda è una creazione del nostro pensiero, noi non siamo gli unici, quindi dovremmo confrontarci anche con altre volontà che magari vogliono la cosa contraria. No, che ne so, sto pensando a un derby calcistico, per non dire cose troppo complesse. Allora io spero che vinca. C'è una visione della meccanica quantistica non ortodossa, quindi siamo tra gli eretici, sviluppata da un fisico americano negli anni 60, anche prima, un certo Hugh Everett III, che lui sosteneva che in realtà tutte le volte che si fa un'osservazione non è la funzione d'onda che collassa, ma è l'intero universo che si divide. Quindi, quando noi osserviamo l'elettrone, ci sarà un universo in cui quell'elettrone ha lo spin su e un altro universo in cui ha lo spin giù. Beh, naturalmente qualcuno direbbe la faccia del principio di economia di Newton, perché qua addirittura per spiegare l'esistenza di un universo, del collasso della funzione d'onda, invochiamo infiniti universi. Di fatto, questa posizione è una posizione in realtà poi difficilmente attaccabile, perché tutte le previsioni fatte utilizzando la visione di Everett coincidono con quelle fatte utilizzando la visione di Bohr piuttosto che quella di qualche altro fisico, cioè siamo ancora ad un livello in cui è più che altro il nostro atteggiamento filosofico che ci può far preferire una cosa piuttosto che un'altra. Potrebbe essere in realtà, perché no? Forse la chiave non è così. Non la metterei in termini così semplicistici. Anche perché insomma qualcuno potrebbe veramente arrabbiarsi, nel senso che dice, ma allora, cioè non solo me ne capita questi colori, ma adesso mi viene a dire che è anche colpa mia. Io ci andrei cauto su queste cose. Potrebbe esserci una cosa di questo tipo, ma forse ad un livello diverso rispetto a quello che può essere la semplice vita quotidiana. Prego.
E riallaccio quello che ha detto Roberto, quello fa la sua domanda. Mi sembra che alla fine di questo intrattenimento abbiamo una contraddizione fra determinismo e caos, e non sappiamo alla fine scegliere quale delle due concezioni utilizzare per spiegare l'universo che ci sta attorno. Ora, mi sembra che così come Boltzmann aveva introdotto il concetto di probabilità e Einstein aveva introdotto il concetto delle variabili nascoste, le immagini che hai fatto vedere, che sono la simulazione dei tre corpi, in cui si intersecano diverse figure e per un cambiamento di condizione iniziale, queste figure, anche se i corpi sono uguali, sono completamente diverse, sta a significare che il determinismo, secondo me, è ancora valido, con la differenza che in quelle circostanze noi non siamo riusciti ancora a trovare quali sono queste variabili nascoste con le quali, se fossimo capaci di trovarle, avremmo determinato esattamente come andavano le cose. Mi riallaccio alla espressione di Laplace, il quale giustamente, che era un determinista, come hai presentato, giustamente dice questo, che se noi fossimo una mente eccessiva e conoscessimo nei dettagli tutte le variabili che intervengono in un evento generico, noi potremmo stabilire il presente come effetto di una causa passata e lo stesso presente come causa di un effetto futuro. Quindi la conclusione che siamo arrivati adesso è quella che ci rimane il dubbio, a meno che non lo inquadriamo in questa concezione, se noi siamo in un universo deterministico o se siamo in un universo caotico dove i due termini si intersecano e rimangono però l'uno che non che esclude l'altro, si intersecano per creare un evento nell'universo. Ora, alla fine di questo, cosa possiamo dire noi che siamo più deterministici o siamo più caotici?
La domanda rimane ancora aperta. Sicuramente abbiamo molti più indizi rispetto a quelli che poteva averne Newton, a quelli che poteva averne anche un fisico di inizio secolo scorso. Sembrerebbe che se la teoria fondamentale, perché di fatto qua bisognerebbe innanzitutto dire che noi, se noi crediamo all'unità dei fenomeni naturali, nel senso che se ci sono delle leggi queste devono valere per tutti e non ci sono leggi diverse per i fenomeni su scala microscopica rispetto a quelle su scala macroscopica, allora attualmente la visione è una visione di tipo probabilistico riguardo ad un'evoluzione di una funzione d'onda che però ha un'evoluzione deterministica, quindi c'è un intreccio in questo senso, cioè la funzione d'onda evolve in maniera deterministica, ma gli esiti, quindi ciò che è determinato sono le probabilità e quindi gli esiti sono probabilistici.
Sì, questo fino adesso, perché noi non abbiamo la conoscenza, come diceva Laplace, non abbiamo la conoscenza eccessa. Se avessimo una conoscenza eccessa, noi potremmo escludere in questo contesto il caos.
Secondo gli esperimenti di Bell, no, nel senso che dovrebbe essere una inconoscibilità intrinseca e non dovuta a dei limiti.
No, il possibile che faceva le previsioni del...
Però io magari lascerei anche... è anche permesso fare domande non dalle prime file, se qualcuno vuole.
No, voglio solo dire questo a vantaggio di quello che ho detto. Quel signore che faceva non mi ricordo il nome, le previsioni del tempo.
Lorenz.
Quando interruppe la simulazione e la prese il giorno dopo, lui si spiegò, non è che c'era caos, lui spiegò il fatto che aveva trascurato dei numeri, quindi era venuta fuori una simulazione.
Il problema è questo, che se io mi limito anche solo alla meccanica classica, la precisione richiesta per non avere situazioni caotiche deve essere infinita, ma chi può conoscere anche solo in linea di principio con una precisione infinita la posizione e la velocità anche di una sola particella? Non è possibile. E quindi in questo senso il caos risulta intrinseco, nel senso che non è che raffinando gli strumenti di misura potrò aggiungere anche 2000 decimali, ma ne rimangono infiniti altri. E questo è il problema. Qualche qualche altra domanda? Prego.
Volevo chiedere sugli esperimenti che stanno per iniziare a Ginevra, diciamo, aiuteranno a definire la teoria unica oppure no?
Beh, sì, allora, intanto vabbè, credo che qualcuno di voi saprà che l'LHC attualmente è fermo perché dopo il primo run è sorto un problema con uno dei magneti collimatori di fascio, è un problema che richiederà comunque diversi mesi per essere risolto, quindi attualmente è fermo. Comunque l'idea è uno degli esperimenti principali, proprio quello che si diceva prima, no? Vedere se questo bosone di Higgs esiste o non esiste, ma anticipando qualcosa che poi tratteremo meglio fra due incontri. Il bosone di Higgs è una particella ipotizzata nell'ambito del modello standard che dovrebbe rendere conto del perché le altre particelle hanno le masse che hanno, perché attualmente il fatto che l'elettrone abbia una certa massa, il fatto che il protone abbia una certa massa, il fatto che sono tutti dati che vengono inseriti nel modello standard ma che non hanno una giustificazione teorica. Se esiste il bosone di Higgs, allora le masse sono prodotte dall'interazione con questo campo che è il campo di Higgs. Certo, se non dovesse trovarsi il bosone di Higgs, vuol dire che il modello standard è errato. Se il bosone di Higgs dovesse saltare fuori, vuol dire che cosa? Vuol dire che il modello standard ha avuto un'ulteriore conferma, ma per quello che dicevamo prima, questo non è la prova definitiva che sia il modello universale e corretto. È un ulteriore passo verso un consolidarsi di un modello. Non so se questo rende un po' l'idea. Quindi è un esperimento determinante, non è l'esperimento decisivo di tutto l'universo, è l'esperimento in cui si va a testare se le previsioni fatte da un modello che attualmente ha avuto già tante conferme, se queste previsioni saranno confermate o meno. E certo, se non dovessero essere confermate, da un lato il modello standard dovrebbe essere abbandonato, perlomeno a quei livelli, e dovremmo trovare qualcos'altro con cui rimpiazzarlo. Molti fisici sarebbero anche contenti, perché non sono tutti d'accordo sul fatto che esista veramente il bosone di Higgs.
Se per due ipotesi fossimo in grado di osservarlo da un punto esterno, ci apparirebbe tutto più chiaro?
Chi lo sa? per carità, voglio dire, veramente una bella domanda a cui credo davvero oggi non ci sia risposta. Intanto, come dire, c'è un problema linguistico oltre che epistemologico, cioè parlare di qualcosa di esterno all'universo. Ma qui bisogna intendersi sul termine universo innanzitutto, cioè se l'universo comprende tutto, allora per definizione stessa non c'è nulla di esterno. Se invece parliamo di universo inteso come uno dei tanti universi che ad esempio secondo la teoria di Everett ogni volta si producono quando si fa qualche osservazione, allora, vabbè, in questo caso la cosa sarebbe diversa. Il fatto di poter guardare il tutto dall'esterno potrebbe magari semplificare alcune cose, perché no, in linea di principio, cioè così come, voglio dire, se ci troviamo su una superficie piana e studiamo la geometria dall'interno di questa superficie, magari la costruzione dei teoremi e la scoperta delle leggi che governano il moto su questa superficie potrebbe essere più difficoltosa che non osservare il tutto dalla terza dimensione, no? Si capirebbe magari che tante cose che ci sembrano diverse in realtà non fanno altro che capo a uno stesso principio. Però qui veramente siamo nel campo filosofico e siamo in un campo molto scivoloso in cui bisogna stare attenti a che cosa si intende con i termini che utilizziamo, no? Per cui io parlo di universo, un altro parla di universo, un altro parla di universo, ma magari intendiamo tre cose diverse. E quindi le proprietà che può avere il mio universo possono essere diverse da quelle che può avere l'universo di un'altra persona, ma semplicemente perché si è partiti con definizioni diverse. Certo, però chi mai può dirlo, no? È un po' quello che ci viene riproposto anche in tanti film o romanzi di fantascienza, no? Matrix o altri simili, in cui i protagonisti a un certo punto si rendono conto che loro vivono una realtà virtuale. Beh, non è un concetto nuovo, no? È un concetto, dicevamo prima, che anche i buddisti hanno. Noi viviamo un qualcosa che è maya, che è illusione, e però finché non riusciamo a liberarci da questa illusione, per noi questa è la realtà. E dobbiamo fare i conti con questa realtà finché non riusciamo a andare oltre questa realtà stessa. Prego.
Io non ci credo che lo spirito dell'elettrone dipenda dalla mia osservazione. Lei ci crede.
Vabbè, intanto ti posso dire che sei in buona compagnia, perché stai col caro Albert che non ci credeva. Io penso di propendere di più per Schrödinger. Non credo che sia definito, ma non credo che... Allora, è un problema legato al fatto che, ritornando ad Einstein comunque, nonostante abbia rivoluzionato la fisica, non solo quella del secolo scorso, ma la fisica tutt'oggi vive continui sviluppi di quelle che sono le idee proposte da Einstein, quindi Einstein è stato un rivoluzionario. Einstein però è stato un rivoluzionario che proveniva da una scuola che era una scuola di fisica classica. Allora lui si è affacciato su questo nuovo mondo, quello della meccanica quantistica, ha anche dato dei contributi importantissimi, perché tra l'altro pochi sanno che Einstein vinse il premio Nobel non per la relatività, ma per l'interpretazione dell'effetto fotoelettrico. Ebbe il premio Nobel per l'articolo del 1905, ma non quello sulla relatività ristretta, quello sull'effetto fotoelettrico. E Einstein però non volle mai credere a questo mondo fatto di, appunto, di probabilità. Era qualcosa che in qualche maniera lo ripugnava, e tant'è che lui poi per tutta la sua vita continuò a lavorare alla ricerca di una teoria di tipo classico, cioè una teoria in cui lui diceva ci sono degli elementi di realtà, e lui per elementi di realtà intendeva delle grandezze fisiche che potessero essere previste con certezza da una teoria scientifica. E quindi quando si parlava di velocità e posizione che sono indeterminati e che sono descritti solo da una funzione d'onda, eccetera, eccetera, tutto questo lo faceva rabbrividire. A me personalmente la cosa non sembra così sconvolgente, anzi, questo è naturalmente, per carità, opinione modestissima, e mai mi permetterei di confrontarmi con Einstein, però è la mia opinione, ma più che opinione è anche, come dire, il mio modo di vedere il mondo, cioè mi piace, per così dire, di più, lo sento più consono al mio essere un mondo come quello che descriveva Schrödinger, piuttosto che come quello che pensava Einstein riguardo alla meccanica quantistica, no? Poi la relatività generale e la relatività ristretta sono costruzioni grandiose e sono forse altrettanto rivoluzionari quanto la meccanica quantistica. E se non sbaglio, Feynman, che era un fisico statunitense, che lui vincitore del premio Nobel, disse una volta che, se la meccanica quantistica è vera, l'universo è folle. Ebbene, signori, l'universo è folle.
Meglio folle che schiavo.
Come?
Meglio folle che schiavo della meccanica.
Sì, certo, no, perché allora bisogna anche pensare che una visione come quella di Newton o di Laplace, dove tutto è determinato, porta poi filosoficamente anche ad un problema legato al libero arbitrio. Allora, se tutto è meccanicisticamente determinato, dov'è il libero arbitrio? E allora a questo punto anche dov'è la responsabilità? E dov'è la responsabilità significa dov'è il bene e dov'è il male? Dov'è l'etica? Che etica si può costruire in un mondo dominato dal determinismo, cioè nessuno alla fine è responsabile delle proprie azioni, perché è tutto un concatenarsi di causa ed effetto.
Ci sono delle teorie filosofiche che uniscono il determinismo al libero arbitrio, e ci sono, adesso non entriamo nei dettagli, perché ci sono, diciamo, delle, una corrente che è chiamata quella dei compatibilisti, cioè sono quelli che accettano il determinismo e il libero arbitrio contemporaneamente, spiegando come e dove questa compatibilità avviene.
Sì,
è chiaro che non è molto convincente, però qualcuno ha tentato di coniugare questi due aspetti filosofici cercando di, che sono chiamati compatibili.
Sì, sì, beh, è un matrimonio molto difficile da fare,
sì,
perché
effetti,
cioè le due cose
facile.
Cioè, sono come l'acqua e l'olio, non è che stanno facilmente assieme. Però ecco, vorrei dire anche, c'è un altro fisico inglese, Penrose, che crede che in realtà proprio il nostro libero arbitrio, la nostra volontà, la nostra libera scelta risieda proprio nelle proprietà quantistiche della materia. E quindi qui, anche rifacendomi alla domanda che faceva la signora, non sono cose, come dire, soltanto da imbonitori di piazza che vi promettono di poter cambiare il vostro futuro pensando positivo. Purtroppo ci sono queste cose, no? E c'è gente che ci specula. Ma riflettendo in maniera più seria, il problema del libero arbitrio a tutt'oggi non è un problema risolto.
No.
E sicuramente una visione di tipo strettamente deterministica e meccanicistica, però naturalmente questo non vuol dire che la visione deterministica debba essere abbandonata solo per questioni di gusto, solo perché ci piace il libero arbitrio, no? Perché capite che allora, a tutti noi piacerebbe un mondo così come ce lo sogniamo noi, ma non è detto che il mondo sia effettivamente così come ci piacerebbe che fosse. Per cui come dire, ripeto, a me sembra più feconda e più interessante e mi attira di più la posizione di Schrödinger, però per carità, il dibattito è apertissimo e nessuno può ancora dire la parola fine o può pensare di avere con certezza, e qua torniamo al tema, la soluzione in tasca, anche perché poi, come dire, guardando la storia dell'umanità, mi sembra che abbia fatto sempre più danni la certezza che non l'incertezza. Quante volte si è ucciso, quante volte si è derubato, quante volte si è conquistato, quante volte si è portato pressione in nome di certezze che poi forse così certe non erano. Io insegno tra l'altro in un liceo che porta il nome di Giordano Bruno. Signori, Giordano Bruno fu arso in Campo dei Fiori a Roma, oggi c'è una statua che ricorda quell'evento. Giordano Bruno non aveva che le parole da controbattere per controbattere un potere che invece lo ha condannato a rogo in nome di alcune certezze che oggi sappiamo non erano. Quindi adesso non vorrei andare fuori tema, però mi sembra veramente che il dubbio cartesiano, l'incertezza sia anche tra le altre cose meno pericolosa della certezza. Ma questo ovviamente è un settore completamente diverso.
Volevo dire una cosa.
Sì, sì, prego.
Proprio parlando proprio dell'incertezza, leggevo qualche tempo fa addirittura dell'ipotesi di ricavare l'energia dal vuoto, perché il vuoto per definizione, per il principio di determinazione, non può essere senza energia, il valore medio dell'energia deve essere diverso da zero per forza, anche nel vuoto, no?
Sì.
Anche se poi statisticamente l'energia, non so, in qualche modo non deve essere possibile estrarla proprio perché è terminata di vuoto, però in realtà il valore suo valore medio deve essere zero, se
sì, sì.
Negativo,
c'è tra l'altro un bel racconto di fantascienza, credo che sia di Asimov, ma adesso non vorrei attribuirlo ad Asimov quando magari è qualcun altro, in cui proprio c'è un una civiltà che comincia a estrarre energia dal vuoto, no? Ma sfruttando più o meno il principio di determinazione, eccetera, eccetera. Beh, però non si rende conto che in realtà sta derubando dell'energia un'altra civiltà che vive in un mondo parallelo. E quindi poi questi qua dopo un po' dicono: ma un momento, voi qua ci state derubando della nostra energia, voi pensate che sia gratis, ma invece non è così. Però sì, cioè, anche qui, perché no, potrebbe essere. Prego.
No, più che altro ritornando al discorso dello spin, che ci sembra che ci siano due forme, una della rotazione positiva e una negativa dell'elettrone attorno al suo asse.
Sì.
Queste sono anche in altre forme, per esempio della chimica, per esempio della tautomeria, in forme di risonanza. Sembra che ci sono forme che partecipano insieme, che copartecipano ad una formula finale. Volevo chiedere se magari, dato che comunque per passare da uno stato all'altro, dato che ognuno è definibile come stato di equilibrio, ci vuole un gap di energia. Questa
sì.
Energia non può, prima di tutto, da dove può provenire, dato che ovviamente per esempio in una forma di risonanza non si richiede energia dall'esterno, anzi è una cosa ben stabilizzata. E secondo, se per esempio, tornando al discorso dello spin,
sì,
il fatto di vederlo solo in una direzione non potrebbe essere derivabile dal fatto che nel momento, nell'atto della misurazione, gli si dia proprio alla molecola, per esempio, il gap di energia per passare in uno stato definitivo.
Allora, per quanto riguarda la prima questione, intanto anche l'energia ha una sua incertezza. Nel senso che, così come non è possibile definire contemporaneamente con precisione arbitraria la posizione e la quantità di moto di un elettrone, allo stesso modo non è possibile definire contemporaneamente l'energia associata all'elettrone, per esempio in un livello energetico di un atomo, di una molecola, e l'istante in cui l'elettrone possiede questa energia. Per cui questo fatto di poter essere una sovrapposizione di stati si gioca anche sul fatto che, in effetti, se anche i due stati hanno energie diverse, l'energia stessa è soggetta al principio di determinazione di Heisenberg. Tant'è vero che, ricollegandomi a quello che diceva il signore prima, il vuoto che nella fisica classica era inteso come uno spazio in cui non c'è né materia né energia, nella meccanica quantistica è uno stato di minima energia, ma non è uno stato di energia nulla. E il fatto che l'energia possa fluttuare per il principio di determinazione fa sì che il vuoto sia un brulicare di coppie virtuali particella-antiparticella. E tutto questo, tra l'altro, ha degli effetti misurabili. Per esempio c'è un effetto chiamato effetto Casimir, in cui se si mettono due lastre metalliche piane, una di fronte all'altra a una certa distanza, c'è una forza attrattiva tra le due piastre. Questa forza attrattiva è legata al fatto che la densità energetica tra le due piastre del vuoto diminuisce perché soltanto alcuni modi vibrazionali sono permessi tra le piastre, mentre all'esterno sono permessi tutti. Quindi non sono effetti soltanto, come dire, matematici o ipotetici. Sul fatto che l'atto della misurazione possa far precipitare l'elettrone in uno stato o nell'altro, rimane sempre il problema del se anche fosse così, no, se anche fosse così, qui il problema è: ma l'elettrone prima della misurazione possiede o non possiede uno stato di spin definito? E questa è la domanda, no? In realtà, perché uno può anche dire che, vabbè, la misurazione perturba lo stato di spin, sì, ma questo presuppone che prima l'elettrone ne avesse uno? Tutti gli esperimenti sembrano proprio indicare che non è così. Cioè, non siamo più a livello di teoria, siamo a livello di dati sperimentali. Adesso qui sarebbe molto lungo illustrare tutto il procedimento, ma il fatto è che ormai siamo in una fase in cui ci sono decine e decine di esperimenti in cui queste disuguaglianze di Bell sono sistematicamente violate. Questo vuol dire che ciò è possibile se e solo se non esistono le variabili nascoste così come le immaginava Einstein. Allora, ci sono altri tentativi di sviluppare la meccanica quantistica, come dire, dando un certo grado di realtà alla funzione d'onda invece di considerarla solo uno strumento matematico, no? Quindi non è, come dire, una porta completamente chiusa, però insomma siamo molto vicini a escludere, senz'altro è stata esclusa una visione come quella che aveva Einstein. Poi sì, prego.
A proposito, mi bellissima di notare che passando da Newton ad Einstein e da Einstein a Bohr o a Schrödinger ci sia un filo conduttore, cioè un senso che è il seguente. Einstein ha criticato Newton, ha detto il problema del tuo ragionamento è che poni un tempo e uno spazio assoluti, ma il tempo e lo spazio non sono assoluti, e quindi ha formato la teoria della relatività, no? Tutto dipende dall'osservatore. Ora, non mi sembra di riconoscere sempre un ragionamento di questo genere anche nel passaggio successivo, cioè quello dello spin e dello stato quantico. In fondo, quando Einstein dice che lo spin è definito prima, lui fa un'assunzione che è quella di dire l'esistenza è assoluta, cioè esiste, è qualcosa
di assoluto. Sì, penso di aver capito cosa intendi. Sì, penso che sia così, cioè nel senso, allora, la relatività ristretta, che nasce con l'articolo del 1905, tra l'altro un articolo dal titolo piuttosto criptico, perché il titolo è sull'elettrodinamica dei corpi in movimento, cioè cosa c'entra con lo spazio-tempo, ma in realtà conteneva questa cosa rivoluzionaria, che però poi alla fin fine non era neanche tanto rivoluzionaria, perché alle trasformazioni di Lorentz c'erano già arrivati, era che erano cose così contro il senso comune che nessuno le aveva prese per quello che erano, cioè qualche cosa che agiva di fatto sullo spazio-tempo e non soltanto un artificio matematico. Però di fatto la geometria della relatività ristretta è ancora una geometria euclidea, lo spazio-tempo è piano, anche se diventa uno spazio-tempo a quattro dimensioni e lo spazio è collegato al tempo, ma gli oggetti hanno una posizione definita ad ogni istante, quindi siamo nel pieno determinismo. La relatività generale cosa fa? Fa sì che lo spazio-tempo non sia più euclideo, quindi curva lo spazio-tempo, le masse e l'energia determina come lo spazio, c'è una bella frase che dice la massa, la materia e l'energia dice lo spazio-tempo come curvarsi, e lo spazio-tempo dice la massa e energia come muoversi. Quindi c'è questo stretto legame, questa interazione, ma ancora una volta le equazioni sono deterministiche e ancora una volta c'è il concetto di punto materiale, no? Perché poi alla fin fine la meccanica newtoniana si basa sul concetto di punto materiale, del fatto che io posso sempre individuare la posizione e la velocità ad ogni istante. Le equazioni della relatività generale sono molto più complesse di quelle della relatività ristretta, tant'è vero che sono equazioni non lineari, e non è assolutamente facile risolverle neanche nei casi più semplici, però, come dire, epistemologicamente siamo ancora in un universo pienamente deterministico, dove sebbene la materia e l'energia possano essere intercambiabili perché l'una può trasformarsi nell'altra, come dire, l'elettrone è ancora visto sostanzialmente come un'energia addensata, potremmo dire, ma di fatto ancora una velocità. Nella meccanica quantistica si perde anche questo elemento di realtà, no? Quindi tutto sembra diventare evanescente, no? E questa cosa è molto ci dà un senso di disagio, un senso di disagio che fa parte, secondo me, anche proprio della nostra cultura, cioè deriva dalla nostra tradizione storica, filosofica, religiosa anche. Cosa che invece non c'è, per esempio, in una civiltà come quella indiana, come quella alcune civiltà dell'Oriente.
Però c'era un filosofo, Berkeley, che aveva detto esse percibi, cioè esiste solo ciò che si percepisce, e che sembra un po' ricordare questa teoria quantistica del fatto che esiste solo quando io posso fare l'osservazione.
Sì, sì, è la vecchia questione dell'albero che cade nella foresta, ma fa rumore o non fa rumore se non c'è nessuno che lo ascolta? Allora, la risposta, diciamo così, tradizionale è certo che fa rumore, non c'è nessuno che lo ascolta, ma fa rumore sì. Un'altra risposta invece è no, ci vuole effettivamente qualcuno che lo ascolti per parlare del fatto che l'albero faccia rumore. La risposta, quella che dicevo prima di dire, è che, ma che vi importa, l'importante è che l'albero, se mi serve a batterlo per fare la legna, che venga fuori la legna, no? Ma è vero, ci sono delle scuole filosofiche, forse magari minori, alcuni pensatori che hanno posto già forse secoli prima una questione di questo tipo, e alcuni in effetti anche nel pensiero occidentale, ma di fatto il meccanicismo del Settecento e dell'Ottocento hanno fortemente poi influenzato il nostro modo di pensare e di vedere la natura. E quindi lo stesso Einstein non era pronto forse per un salto così, così grande.
Una domanda molto più semplice, meno filosofica. Nell'immagine che si è fatto vedere dove c'erano gli atomi di rame sul ferro, cos'è che si misurava effettivamente? Nel senso che come vedevamo addirittura le onde stazionarie che si chiamano il termine del ciclo.
Allora, lì è stato ottenuto con un microscopio a scansione a effetto tunnel che sfrutta proprio un effetto quantistico, cioè il fatto che, per dire in termini molto brutali, ma non fatelo, se voi vi scagliate contro un muro a tutta velocità potreste anche attraversarlo. No, non vi suggerisco di farlo, per carità, non dite che poi ve l'ho detto io. Ecco. Sì, dipende dal muro, ma questi mi sembrano abbastanza solidi, quindi non fatelo. Però di fatto gli elettroni lo fanno, e questo giochetto di passare attraverso il muro molte volte agli elettroni riesce. Allora, si può avvicinare una punta estremamente sottile, fatta di pochi atomi, alla superficie di un materiale e misurare il flusso di elettroni che passa attraverso questa punta, e quindi si misura in sostanza la densità elettronica. Per cui quello che veniva visto lì come queste ondulazioni non è direttamente la funzione d'onda di Schrödinger, no, sarebbe non corretto ed esagerato dire che la funzione d'onda, è una misura della densità di corrente elettronica che fluisce per effetto tunnel, che però alla fine statisticamente riproduce, sarebbe non direttamente la funzione d'onda, ma il quadrato della funzione d'onda. Eccolo. Quindi non è direttamente la funzione d'onda che in effetti per molti fisici non è altro ancora che uno strumento matematico, non ha realtà fisica.
Come quello che passando attraverso la fenditura si veda la funzione.
Certo, allora l'esperimento della fenditura è un esperimento, anzi Feynman diceva, ci sono due cose che costituiscono il cuore della meccanica quantistica. Uno è l'esperimento della doppia fenditura, l'altro è l'entanglement quantistico. L'esperimento della doppia fenditura è un esperimento in cui, invece di una sola fenditura, ma in realtà se ne potrebbe usare anche una sola, ma comunque si usano due fenditure, si manda un fascio di elettroni contro queste due fenditure. Dall'altra parte si mette uno schermo e si osserva una figura di interferenza. Vabbè, in realtà questo non viene fatto con due fenditure, viene fatto con dei cristalli. Se vi ricordate c'era quell'immagine con quei cerchi, quella specie di tirassegno di fianco all'immagine di Saturno. Quella è un'immagine di interferenza in sostanza. Ora, sì, è un'immagine tra l'altro che si produce anche nei telescopi, ma nei telescopi è dovuta alla luce, ai fotoni. Invece lì era un'immagine prodotta dagli elettroni che arrivano sullo schermo. Allora, qualcuno, quando venne fuori questa storia qua, disse, vabbè, ma grazie tante che si produce interferenza, gli elettroni in realtà sono particelle, ma quando passano in massa attraverso la doppia fenditura interagiscono l'uno con l'altro e creano la figura di interferenza, ma in realtà sono sempre particelle. Il fatto è che anche sparando un elettrone alla volta, si produce una figura di interferenza. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se l'elettrone fosse un'onda, allora vabbè, è comprensibile, l'elettrone passa un po' da una fenditura, un po' dall'altra e va a interferire con se stesso. Ma il fatto è che tutte le volte che l'elettrone viene rilevato come puntiforme. Quindi è come dire che l'elettrone è in grado di produrre interferenza con se stesso e tra l'altro il fatto di mettere magari un rivelatore sulle due fenditure distrugge immediatamente la figura di interferenza. Quindi Feynman diceva, qui dentro e poi nell'entanglement c'è il nocciolo della meccanica quantistica, che è folle, cioè da questo punto di vista è folle, ma non nel senso negativo del termine, è folle nel senso che noi non riusciamo con le nostre immagini mentali tratte dal mondo quotidiano, dal mondo macroscopico, a capire cosa diavolo sta succedendo. Ma è perché le nostre immagini sono inadeguate, no? alle volte si dice l'elettrone, l'aspetto duale onda-corpuscolo. Allora qualcuno pensa che l'elettrone sia contemporaneamente una particella e un'onda, oppure alle volte una particella, alle volte un'onda, ma non è nessuna di queste cose. L'elettrone è l'elettrone, si comporta come... Casomai c'è un film di Troisi, non ci resta che piangere, in cui Troisi e Benini si ritrovano nel 1500, nel Rinascimento, anzi nel 1492, perché è l'anno in cui Colombo parte per scoprire l'America. E a un certo punto loro si svegliano la mattina e vedono queste persone qua vestite in modo strano e guardano e dicono: ma cos'è questa roba? Ma come siete vestiti? Ma come siete vestiti? E questi li guardano a loro volta e dicono: come siamo vestiti noi? Ma come siete vestiti voi? Allora l'elettrone potrebbe dire: ma io mi comporto in modo strano, ma come vi comportate in modo strano voi, che avete sempre una posizione e una velocità definita? Questa è una pura follia. Allora dovremmo un po' ribaltare le cose alle volte, no? Vedere, come diceva prima, non ricordo chi, cioè vedere al di fuori, vedere da un altro punto di vista. Allora forse queste cose che sembrano folli, poi, cioè, vuoi vedere che in realtà siamo noi che...
Hai un sito, un blog sul quale potersi interfacciare in internet?
Cioè al quale voi mi scrivete e io vi rispondo.
Non è obbligatorio. La bellezza di rispondere in cortesia, dipende dalle domande.
No, potete, allora, potete per esempio collegarvi al sito dell'ACA, dell'Associazione Astrofili di Cernusco, www.astrofilicernusco.org. C'è uno spazio molto presuntuoso dove c'è scritto l'esperto risponde. Allora io non voglio essere considerato un esperto, però se volete fare qualche domanda magari la potete fare lì. E...
con che probabilità risponde?
È incerto, molto incerto, devo dire.
Dipende da come gli gira lo sfido.
No, magari rispondo con un certo ritardo, ma no, cioè, perché anche magari la mia posta personale la guardo, le volte passa una settimana, non la guardo, qualcuno dice: ma come, ti ho... Ah sì, scusami, ma... Va bene, grazie. Grazie a tutti voi e niente, mi auguro di rivederci settimana prossima con qualcosa forse di un po' meno esoterico, e sarà la storia dell'atomo. C'è scritto la lunga storia, ma vi assicuro non sarà lunga come quella di questa sera. Grazie.